due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
Oggi più che mai celebriamo il nuovo che avanza, i giovani che avanzano e sono stati praticamente presentati, così come è stato spiegato il perché della Next Generation. È una giornata nella quale la Juventus guarda in avanti, guarda al futuro, noi guarderemo comunque indietro, c'è la Champions da analizzare, questa due giorni ci porterà a fare delle analisi, guardiamo avanti, si tornerà poi in campo e davanti non abbiamo più scelta, non bisogna più sbagliare, bisogna cercare di seguire la scia positiva che abbiamo visto. Oggi giornata che potrebbe essere storica per altri eventi, perché insomma sapete molto bene che in Inghilterra tutti sono stretti attorno alla regina Elisabetta, che pare stia vivendo le sue ultime ore. Io accanto a me ho un uomo, un teppista, che è pronto per andare. Perché c'è proprio la maglia del teppista che sta andando a fare ultra con la mazza in mano.
Non è vero, c'ho una maglia nera in memoria della regina,
che non è ancora di partita, capito, Santarelli, quindi
sono tutti al capezzale.
Diciamo che siamo tutti in nero oggi, siamo proprio messi d'accordo.
A me dispiace molto perché si chiude
un'era, 12 ere, cioè nel senso 12, che
la regina,
storia poi enorme, infinita.
Mi è piaciuta molto la serie su Netflix, sulla
The Crown,
bellissima, quindi sono un po' abbattuto.
Beh, è una giornata comunque a suo modo storica. Ricordo quando, per esempio, in pieno Covid, tutti quanti dicevano: cavolo, però lei è l'unica che non l'ha preso, poi l'ha preso e comunque ne è uscita bene. Cioè, poi arriva il momento, ragazzi, per tutti. Il tuo
96 anni.
96, sono tanti, veramente ha scritto una storia lunghissima. Vedi quante persone si sono avvicendate lì a Buckingham Palace. Però
adesso diventerà Re Carlo.
Non
aspettava altro, dice: prima o poi mi toccherà.
Prima o poi. All'età, la veneranda età di Re Carlo.
Beh, Re Carlo c'ha qualche annetto.
Secondo me ha ampiamente, adesso lo ricordo.
C'avrà sui 70 anni.
Ampiamente superati, secondo me anche. Poi non
God
ricordo.
Save the Queen.
No.
La serva più.
Santarelli.
Sono triste. Stasera mi riguarderò tre stagioni di...
Così, al volo, tutte stasera.
Al volo,
mentre sei in viaggio per la tua Livorno.
No, veramente parto domani. Comunque, se vuoi farmi partire stasera...
Ma avvierei, con calma ti rilassi e vai lì nella tua Livorno, dove armato di mazza e insulti vari pronti da scatenare dall'altra parte, cercherai di inneggiare al tuo secondo amore.
Perché io sono una persona così?
Molto peggio.
Io
ricordo che ti hanno arrestato, cioè la gente lo dovrebbe sapere.
Ma non è vero.
Anche il nostro editore che ha l'ascolto. Guarda, controlla il casellario giudiziario di quest'uomo.
È assolutamente immacolato. Io mi prendo un biglietto.
Perché pagato.
Ma assolutamente. Biglietto di parterre, mi metto lì tranquillo, applaudo così, come allo stadio. Come si fa lo stadio.
Piano, ti sentono, non applaudiamo.
Marangio, benvenuti a tutti.
Buon pomeriggio. Dopo Quintiliano ci vuole un po' di show, no? Per rientrare con uno scatto di gioia.
Di gioia, sì, siamo felici.
Sì. Senti, Rossi, ciao, buon pomeriggio anche a te. Date una carezza virtuale a Federico Rossi, perché oggi...
Stasera che andate a casa, date una carezza
oggi
ai vostri
vuole
bambini.
Oggi vuole una vostra coccola, quindi una coccola Rossi.
Sì.
Allora, Next Generation e poi Champions League, questi saranno un po' i temi. Cominciamo rapidamente da Next Generation.
Bah, mi è piaciuta la conferenza stampa, finalmente ci si mette in mostra anche i gioielli che abbiamo in casa, e quei tre che sono stati presentati sono tre gioielli. Secondo me uno diventerà un diamante, gli altri rimarranno due gioielli, ma è importante perché si investe anche nel futuro. Quindi mi piace il segnale che la Juventus ha dato quest'oggi, proprio di freschezza, nel momento in cui ce n'è bisogno anche nello spirito dei tifosi, cioè ritrovare lo spirito un po' dei giovani, perché siamo in mezzo a tempeste, bufere, pioggia. Tra l'altro, visto anche oggi che disastri ha combinato sto tempo maledetto, soprattutto al nord Italia, ma anche nella mia Livorno è stato un nubifragio importante. Quindi
anche qui non male.
Siamo in mezzo a un periodo di bufere, un po' ce le portiamo dentro noi, un po' giustamente vedendo la Juventus che certamente non brilla. Ecco, il volto dei tre, Sulè, Miretti e Fagioli, è proprio una bella rinfrescata che dobbiamo darci tutti, nella speranza di prendere questa linea green che non ti porta subito a vincere, ma che mixata con l'esperienza, la qualità di alcuni giocatori, ci può disegnare un bel futuro. Quindi sono contento che si sia presa questa scelta, cioè presentarli.
No, non solo presentarli, ma anche dire da questo momento in avanti noi punteremo molto sui giovani per portarli in prima squadra, anche perché, notizia che avete ampiamente letto, c'è anche questo possibile ennesimo bilancio in strarosso per la Juventus. Questo chiaramente non è poi alla lunga una bellissima notizia, nel senso che comunque la proprietà è forte, quindi da questo punto di vista non siamo come le proprietà cinesi, no? Che poi devi farti segno alla croce perché a un certo punto se ne vanno e affondano. Noi ci saremo sempre, però è chiaro che devi cominciare a pensare più che a spendere, espandere, che non ti può portare nemmeno risultati.
Tra l'altro, visto i numeri della semestrale,
di quello stavamo dicendo, il bilancio rosso, che comunque è un bilancio sicuramente negativo, a quel punto bisogna cominciare anche a valorizzare il tuo prodotto, altrimenti è un investimento, quello dell'Under 23 New Next Generation, che chiaramente non ha senso di fare. E invece così tu cerchi di crearti il tuo serbatoio. Del resto abbiamo visto anche, qua va detto, perché già molti ce lo dicono, fatta per la premessa comunque che il Liverpool mi sembrava veramente una squadra di pellegrini ieri, però è vero anche che dall'altra parte il Napoli ha fatto una enorme prestazione, e io guardando quella squadra mi domandavo, guarda, con pochi soldi, dopo aver fatto grandi cessioni, come mirando bene ti sei portato a casa comunque dei giocatori importanti.
Kvara
comunque, che è sicuramente un giocatore che farà molto parlare di sé, che già ti ha dato un'enorme plusvalenza. Anghissà, che a centrocampo praticamente ha le chiavi di tutto. Simeone, che poi magari tornerà sempre utile all'occorrenza, però intanto sta lì, è fastidioso, la sua presenza te la può dare, eccetera. Oliveira stesso, comunque la sua partita l'ha fatta. Certo, poi, ripeto, dall'altra parte c'era un Liverpool che mi sembra più il Livorno che il Liverpool, con tutto il rispetto per la tua Livorno, però è altrettanto vero che bisogna saper fare anche il mercato, non necessariamente puntando sul grande nome, che poi dopo non ti garantisce presenza, e qua torniamo alla questione di Pogba, ma lì è stata sfortuna per carità, ma anche trovando un'idea. La Juventus l'idea la può trovare a questo punto dal suo serbatoio, da questa Next Generation, dove tu ti crei anche un prodotto made in Italy, e non solo, perché Solé è comunque un nostro prodotto ed è un argentino, nazionale argentino, che ti può fare in modo da alleggerire gli investimenti economici e costruirti sin da piccolo il campione. Questo è importante.
Sicuramente sì. Per quanto riguarda invece la Champions, questo primo turno di Champions, grandi meriti, ci mancherebbe altro, al Napoli. Ieri l'ho guardato attentamente, poi sfruttando anche alcuni consigli legali, e ci tengo a sottolineare legali, ho visto una parte anche dell'Inter, perché io non ho Sky, non sono più abbonato a Sky, quindi ho fatto un po' di ping pong. Grande Napoli, però mi piacerebbe un giorno nella vita incontrare un Liverpool in queste condizioni, perché la Juventus non ha mai avuto la fortuna di incontrare grandi squadre in queste condizioni. Il Liverpool di ieri, non tolgo i meriti al Napoli, sia chiaro, non li tolgo, però è una squadra imbarazzante. A me viene addirittura a pensare che qualcuno giochi contro Klopp, senti che ti dico, perché ho visto fare delle cose in difesa da Livorno, appunto, che gioca nei dilettanti, anzi quello. Forse Livorno sta un pochino più attenti. Dopodiché mi è piaciuta l'intensità, l'aggressività del Napoli, è quello che si deve fare. Però una volta nella vita mi piacerebbe anche a me incontrare il Liverpool, il Paris Saint-Germain o il City in quelle condizioni. Tra l'altro il Liverpool non ha cominciato bene neppure in Premier League, e secondo me occhio al ciclo di Klopp, perché dopo Tuchel io ho la sensazione che si libererà un'altra panchina pesantissima
a fine anno.
Non so se in corsa o a fine anno, ma Klopp mi sembra arrivato a fine corsa. E d'altra parte poi cicli, no, lui, mi pare sia l'ottavo anno che ha Liverpool. È il quinto?
È dal quinto 2016
anno.
Lui è.
È il quinto anno, quindi
4, 5, 6.
È il sesto anno.
Sesto anno.
È un ciclo finito. L'Inter mi pare una squadra in piena crisi, tanto è vero che si parla addirittura di sostituire Inzaghi, perché l'Inter è veramente brutta. Noi ci lamentiamo della nostra Juventus, li gettiamo addosso tutto, però guardatevi l'Inter ieri, 14 tiri in porta al Bayern Monaco. Veramente il Bayern ieri ha scherzato con l'Inter.
Con Inzaghi che ha detto non ho visto una parata di Onana.
E va bene, contento lui, contenti tutti. Il Milan non mi sembra che abbia rubato l'occhio, per carità, ha preso un palo, ma giocava contro il Salisburgo, quindi
meglio di noi.
Complimenti al Napoli, ma mi fermo qua, perché poi anche ieri sera ho visto gli stessi tifosi juventini: ah, il Napoli è viva, è bello, quelli che a noi ci mandano odio costante, ma noi pur di andare contro la Juventus in questo momento siamo pronti anche a elogiare gli altri. Va bene, io gli faccio complimenti, ma mi fermo lì, Vincenzo. Non invidio niente, né di Spalletti né del Napoli. Quindi cerchiamo di migliorare. È chiaro che in questo momento vedi squadre che fanno un altro sport rispetto a noi, compreso il Napoli.
E infatti quello che pensavo io ieri era Liverpool male, ma noi ne avremmo saputo approfittare, così avremmo vinto la partita contro questo Liverpool sicuramente. Però quello che vorremmo vedere di più, e speriamo che Allegri lo abbia capito, è una varietà di soluzioni offensive. Il Napoli te ne ha proposta una cifra, una quantità enorme, Bayern Monaco idem, il Barcellona col Victoria Pölsen ha fatto lo stesso, cioè bisogna non fossilizzarsi su palla a quadrato e cross al centro, eventualmente andiamo da Kostić, c'è cross al centro, centralmente nessuno che disegna, non ci sono spostamenti, non ci sono attaccanti che rientrano, che si danno il cambio, insomma troppi pochi movimenti, ma soprattutto credo una condizione fisica sulla quale bisogna riflettere, perché è quello anche che fa la differenza, oltre alla mentalità, sia chiaro. Detto questo, stamattina facevo su TMV Radio un ragionamento con l'amico Marco Conterio, che secondo me ci può trovare d'accordo. Allegri si è trovato nella prestazione migliore della stagione un paracadute che è il 3-5-2. Poi vai a vedere la rosa che è stata costruita, e questa è una rosa non costruita proprio per il 3-5-2, è costruita per il 4-3-3, per il 4-4-2, perché in un 3-5-2, ok, tu dici metto quadrato a destra, Kostić a sinistra, benissimo, chi sono gli alter ego? Desciglio e Alessandro, che sono due terzini, appunto. Quindi non lo potrebbero fare, no. C'hai i due attaccanti del 3-5-2, chi sono? Vlahović e Milik, chi sono gli alter ego? Ken, basta, non è più nulla, perché Di Maria non lo farebbe l'attaccante e Ken non è all'altezza. Quindi di fatto il 3-5-2 può funzionare, ma per come è stata costruita la squadra è un paracadute attorno al quale non puoi costruire una continuità. Ecco che torna un po' il ragionamento iniziale. Speriamo che gli infortunati di lusso che abbiamo possano rientrare, possano dare continuità, perché altrimenti bisognerebbe domandarsi se la strategia iniziale costruita sia stata giusta oppure no. Detto questo, io, e chiudo, i conti preferisco farli sempre alla fine, preferisco sorridere alla fine, quindi faccio i complimenti con sportività al Napoli, ha fatto una gran partita ieri al cospetto di quel Liverpool. Però poi quante volte abbiamo visto il Napoli fare ferro e fuoco all'inizio, sì, all'inizio e poi crollare?
Tra l'altro, se non vado errato, già in un'altra occasione il Napoli aveva fatto male a Liverpool, mi pare un 3-0, quindi c'è anche una... No, una
un déjà vu, cioè già è successo.
Una
poi
storia.
Dopo,
sì. Però è chiaro che questo Liverpool così non supera nemmeno il girone. Ma insomma, problemi del Liverpool, problemi di Klopp, problemi del Napoli, dei quali francamente mi interessa poco. Rispetto alla riflessione che facevi sul paracadute del 3-5-2, la penso esattamente come te. Però io dico anche che non è il modulo. Cioè sicuramente il modulo ti dà un'impronta, ma poi è come lo vai a interpretare, la voglia che hai di mettere in campo. Guarda, io oggi a TMV Radio parlavo con Massimo Giletti, Brambati e Marocchino, e quello che diceva giustamente anche Domenico Marocchino è al di là poi dei nomi, al di là dei moduli, al di là di tutto quello che vuoi, quello che è mancato per esempio ieri a Liverpool è stata la fame, cioè quasi la voglia di scendere in campo, cosa che invece aveva il Napoli, e questo riesce ad abbattere anche la differenza tecnica. Ecco, io quello che voglio vedere a partire da domenica sera, 3-5-2, 4-3-3, 4-3-1-2, fate voi, però io voglio vedere gli occhi che aveva Danilo a fine partita in quelle dichiarazioni, perché se tu hai quegli occhi lì e quella voglia lì puoi giocare a 3, a 4 o a 5, la partita la porti a casa. Se invece hai gli occhi flosci e mosci che la Juventus ha messo in mostra contro la Fiorentina, non vai da nessuna parte. Dunque è lì che deve cambiare la storia di questa stagione della Juve. È evidente che se una squadra non ha fame, a parte che non capisco perché questa Juventus non dovrebbe averla, perché veniamo da un anno di digiuno, però è evidente che se la squadra non ha fame, chi è che gli mette la fame addosso? L'allenatore. Quindi bisogna insistere su questo. Abbiamo visto qualcosina a Parigi, bene, ce lo siamo già dimenticati perché noi guardiamo sempre oltre. Per me, e su questo sono d'accordo sempre con Massimo Giletti, arrivano tre partite, l'ho detto anche ieri, decisive, ma anche in prospettiva stagione. Benfica, Monza e Salernitana, in realtà Salernitana, Benfica e Monza, servono 9 punti. Se non arrivano 9 punti alla sosta, è chiaro che si tira un primo bilancio, Vincenzo, che se non arrivano 3 punti è un bilancio negativo. Cioè se non arrivano 3 punti a partita è un bilancio negativo.
E io ci aggiungerei anche comunque un qualcosa di diverso rispetto a quanto fatto vedere in campionato fino adesso. Quindi 3 punti però anche questa propositività. Poi uno non è che si aspetta il bel gioco famoso, però neanche fare il gol, chiuderti e portare a casa, che ne so, un 1-0, un 2-0 facendo difesa strenua, no, anche perché così sprechi pure energie. Bisogna ripartire da quel secondo tempo come convinzione e come mentalità, e io vorrei che Allegri ritrovasse il suo nord della comunicazione, ritrovasse le redini di una comunicazione corretta, perché vedi, ieri Klopp non ci ha messo niente a fine partita a dire abbiamo fatto ridere.
Beh, insomma, e anche per perché non poteva non dirlo. Dai.
Sono d'accordo, ma perché noi con la Fiorentina che cosa abbiamo fatto?
No, sicuramente.
Abbiamo fatto piangere. Io sarei andato in conferenza stampa, piuttosto che dire però siamo riusciti a portare a casa un punto, avrei detto abbiamo fatto piangere oggi. Abbiamo fatto piangere, perché è onestà. E io capisco la strategia del voler alleggerire la pressione sulla squadra, del voler cercare di non abbattere l'ambiente più di quanto non lo sia già, però credo che i tifosi in questo momento si aspettino, devono aspettarsi il massimo, perché parliamo di Juventus, però in questo momento si accontentino di una squadra rabbiosa, una squadra determinata, una squadra con la mentalità giusta e un allenatore che quantomeno ci provi e allo stesso tempo ammetta quando qualcosa non sta funzionando. Quindi si arrabbi pure, come ha fatto per esempio con la questione Pogba, lo faccia capire che è arrabbiato, va benissimo. Si arrabbi di più con la squadra. Dopo la partita con la Fiorentina non puoi venirmi a dire però l'importante è che abbiamo portato a casa un punto. No, devi dirmi abbiamo fatto piangere oggi. Piangere? Dobbiamo ringraziare di aver portato a casa un punto. Ma noi non siamo questi e non possiamo essere questi. E andiamo a Parigi a dimostrarlo anche contro un avversario oggettivamente più forte di noi. E questo è un conto. Ma consegnarsi dal punto di vista comunicativo e del gioco, onestamente non se lo meritano più i tifosi della Juventus.
Assolutamente d'accordo. Tra l'altro voglio aggiungere un'altra cosa, poi vi lanciamo anche il primo quesito, parliamo direttamente con voi. Io credo che anche Allegri in questo momento non debba più sentirsi tanto al sicuro e tanto protetto, forte dei suoi 7,5 milioni all'anno più bonus che arrivano a 9, perché qui poi si parla sempre erroneamente, certo, di 9, in realtà sono 7,5, comunque sono sempre tanti.
7 con bonus.
7 con bonus arrivare, che arriva a 9, comunque sono sempre tanti, e degli altri suoi 3 anni di contratto. Io credo che anche lui debba cominciare a sentire un po' il fiato sul collo, magari di allenatori che a fine stagione si possono liberare. Uno si è già liberato, è Tuchel, un altro per me si libererà, come dicevo prima, non so se a metà stagione, certo se Liverpool continua a fare queste figure si libera prima, oppure a fine anno. Ecco, come tutti i giocatori si debbono sentire sotto esame dal primo all'ultimo, l'allenatore deve essere il primo a cominciare a sentire che l'aria potrebbe cambiare. Parliamoci chiaro, in questo momento ci sono due allenatori in grande difficoltà. Uno in grande difficoltà, che è Simone Inzaghi, e stanno venendo fuori tutte le lacune anche di un allenatore che, per carità, a me è sempre piaciuto e l'avrei voluto anche alla Juventus, però ti dimostra come è diverso allenare la Lazio e l'Inter. È già diverso, certo. perché cambiano gli obiettivi, e questo deve far riflettere,
le pressioni soprattutto,
amici miei, questo deve far riflettere quando a volte, ma perché non arriva Juric, cioè perché non arriva, perché cambiano le pressioni. Guardate Inzaghi in questo momento è in crisi, non sa più dove guardare, perché alla Lazio ti può andare bene, arriva quarto, terzo, all'Inter dopo 2 anni che non vinci, è vero che loro sono abituati a non vincere, però ti mettono subito sul banco degli imputati. L'altro è Allegri, che deve dare una scossa, e se non dà la scossa con Salernitana, Benfica e Monza, è giusto che lo si metta in discussione. È giusto che lo si metta in discussione, ed è giusto che lui si senta in discussione, perché è stato messo in discussione Tuchel e è stato esonerato. Secondo me verrà messo in discussione Klopp, e vediamo quello che succede. Quindi la scossa c'è per tutti, a partire da domenica.
No, sono d'accordo, solo su una cosa voglio aggiungere. Secondo me, e così poi magari quelli che pensano che noi difendiamo sempre a spada tratta, che invece noi con onestà diamo il colpo e la carezza, secondo me prima di poter dare una scossa alla squadra la deve prendersela lui una scossa. Perché io credo che si debba svegliare un po' anche lui. Non vedo l'Allegri che conoscevo, non lo riconosco più, e ne abbiamo parlato anche fuori dalla diretta io e te molte volte. Quindi prima di tutto deve nascere da se stesso la scossa, cioè deve rivitalizzarsi, capire che deve tornare a essere quello che era dal punto di vista della comunicazione, dello sprint, della voglia di caricare l'ambiente, e deve capire che questa squadra non può accontentarsi del pareggio, non può accontentarsi del risultato streaming sito sempre, qualche volta sì, ma non sempre, ma deve dare qualcosa in più. Una volta che si è acceso dentro di lui il fuoco, che si è riacceso il fuoco, lui può accendere quello della squadra. Perché ieri mi è sembrato abbastanza chiaro una cosa con il Liverpool, che la squadra non seguisse il suo allenatore.
Esatto. Bravo, Vince. Bravo.
Perché tutto
perciò
questo?
Ti dico, io non so se arriva a fine stagione, certo, Klopp. Certo. Non lo so.
E perché non lo segue più? Perché si è saturato l'ambiente.
Eccoci.
Tant'è che noi, quando siamo arrivati a Cardiff, abbiamo detto tutti quanti all'unisono, quello era il momento in cui erano saturi di Allegri.
Certo.
È andato via.
Perché Scicli... naturalmente finisce tutto nella vita.
Lippi diceva durano 5 anni, e più o meno là 5-6 anni, esagerando, tranne quello di Ferguson, ma quella è un'epopea,
quello
è come la regina Elisabetta, che tra poco
salutiamo la regina Elisabetta.
Ciao, regina.
C'era anche una canzone, Viva l'Inghilterra, che ha scritto quel cantante, adesso non mi ricordo come si chiama, quello anziano anche lui, come si chiama quello lì, quel cantante che una volta seguivo, non mi ricordo, che ha scritto Viva l'Inghilterra. Baglioni. Quindi anche lui dovrebbe ritirarsi. Basta. Ho letto che adesso rifà altri 50 concerti. E basta, e ritira.
Anche lì dici
più.
Che già.
No. No, però ho detto questo: tutti i cicli finiscono nella vita. Quindi
sì,
l'errore.
Anche i concerti.
E basta, non ce la fai più. E basta. Al raduno parleremo anche di questo. Quando. Io voglio guardare
neanche
avanti, Vincenzo.
Ma grande. Ufficiale.
Io non voglio guardare indietro, voglio guardare avanti. Ma quando invece la società si volta indietro per richiamare, sbaglia, perché i cicli finiscono, e quello che è stato non è mai quello che sarà. È diverso. Però, punto, guardiamo propositivamente in avanti. Ci sono tre partite da vincere, da azzannare, da... portare a casa, fate voi, e poi vediamo quello che accadrà. Però ora dobbiamo concentrarci su quello che deve arrivare, perché di bufere e tempeste ne abbiamo avute già tante e troppe. Cerchiamo di compattarci e ripartire. È evidente, lo ripeto e mi fa male il cuore dirlo, se le cose non dovessero andare bene da qui al 25 settembre, bisogna, se si vuole raddrizzare, e attenzione, il buco di bilancio che ha la Juve. Qualcuno scrive, con questo buco di bilancio Allegri può stare tranquillo. Non lo so. Certamente quando si chiede, devi prendere Mbappé, Haaland, Neymar. Appunto. E poi vedete che la Juve anche quest'anno perde 250 milioni di euro. Poi capite che non è proprio così semplice. Però io, se può dormire sonni tranquilli...
Non hai vinto niente l'anno scorso e questo pesa.
Non lo so, perché quei 40 milioni che ti arrivano andando avanti alla Champions, quindi superando i gironi, adesso sono ancora più vitali. E la Juve l'anno scorso, pur di superare i gironi, si è messa le mani in tasca per arrivare a Vlahovic.
Certo.
Quindi io non lo so se il buco di bilancio lo può far stare più sereno Allegri. Non lo so, perché è un'arma a doppio taglio.
Io non vorrei essere nei suoi panni, perché adesso le pressioni cominciano a aumentare seriamente. E speriamo che quelle pressioni riattivino uno stimolo, una voglia... Che deve esserci. Una cosa che dice giustissima: non è detto che un ciclo possa riaprirsi con gli stessi interpreti. Noi ci auguriamo che questa volta sia un mini ciclo che si possa riaprire e che poi possa andare avanti oltre.
Cioè il ciclo, Maranzo.
Santarelli,
è venuto il ciclo.
Hai capito?
Vabbè.
E invece, quindi non abbiamo copulato abbastanza. E invece, probabilmente... ci siamo troppo specchiati nel passato, ma in questi anni è proprio in generale che abbiamo sempre guardato poi indietro. Cioè io vorrei guardare indietro a Zidane, per dire, quello lo guarderei, lo so,
sì, ma non ha mai allenato la Juve, va bene.
No, perciò dico va bene, nel senso che comunque è un ritorno, però è un ritorno, gioco così come era un ritorno Conte, ma è un altro discorso in quel caso. Però insomma è abbastanza chiaro, vedi, tornando al discorso di Klopp, che la squadra non ti segue più a un certo punto, quindi c'è bisogno anche di quella... di quelle parole nuove, di quella personalità nuova. Però, punto, a capo, sono cambiati tanti interpreti, quindi va bene da questo punto di vista Allegri, purché anche lui però si guardi allo specchio e si renda conto che adesso serve seguire il secondo tempo di Parigi. Coraggio, andare avanti e proporre, perché gli uomini per farlo bene
ci sono, non c'è dubbio. Allora, noi vi vogliamo chiedere, poi cominciamo con i messaggi che sono già tantissimi anche in questa prima mezz'ora, come sempre vi ringraziamo, vi chiediamo... cosa vi ha detto questo primo turno di Champions? Cioè, lo ritenete abbastanza aleatorio perché siamo un po' come la prima giornata di campionato? Oppure vi ha già fatto capire quale può essere il livello della Juventus? Dove collocate la Juventus? Ecco, una riflessione sul primo turno di Champions. Abbiamo visto più o meno tutte le partite, le big più o meno, a parte il Chelsea e il Liverpool, hanno vinto tutte. Quindi, secondo voi, questo primo turno di Champions, le indicazioni arrivate, quali sono? Siete pessimisti, ottimisti? A ruota libera per questa mezz'ora, le indicazioni arrivate dalla Champions. Poi stasera abbiamo anche, stasera, alle 18 abbiamo anche Di Lella. Maledetto Di Lella che mi ha mandato una
cosa.
E io ero in diretta a TMV Radio. Ero in diretta a TMV Radio. Io ero, prima o poi Di Lella lo facciamo fuori.
Lo
Quindi,
stregone.
Le sensazioni di questo primo turno di Champions, quali sono state? A tra poco.
Due colori, due voci.
Buono.
Cosa?
Buono.
In che senso?
Verifichiamo prima e poi.
Ah, l'amico 030 che ci ha mandato
ma
un messaggio.
Leggi, Leo, sì, così ti dico.
Messaggio numero 300. Non lo so, se ci fai sapere, verifichiamo. Perché, guarda, ti posso dire una cosa, magari. Perché così almeno possiamo. Cioè, noi stiamo aspettando, no? Come dire, la pistola.
Ma poi mi mette tristezza anche soltanto.
Sì,
parlarne.
Anche a me mi mette tristezza, veramente. Profondamente.
Chiuso,
però adesso. Verifichiamo,
sì.
Adesso verifichiamo.
Sì,
magari
siccome
c'ha zero, perché abbiamo visto.
È difficile verificarlo, capisci?
È difficile verificarlo. Però
senti,
non lo so.
Ma tu sei mai stato chiuso in un sgabuzzino così all'improvviso?
Io no.
Sì.
Te?
Ma sì, una volta perché avevo rotto un lampadario a
sì.
casa, quindi mi ero nascosto in uno sgabuzzino. Non si sta benissimo.
No.
Viene una
no.
crisi claustrofobica.
Ma te mi hai parlato al vuoto? Cioè, hai mai parlato senza nessuno che ti ascoltasse?
Non ho avuto questa emozione.
Nemmeno io.
Verità, però,
deve essere triste.
Un po' sì. Un po' sì.
Cioè, secondo me.
Deve essere un po'. A volte ti guardano e dico: ma
allora,
che
Peppe,
vabbè.
Sindaco, dai, informati un po'.
Mettiti
sulle tracce, facci sapere. Allora, sensazioni sulla Juventus. Parto dalla mia. Sai. Io non credo che la Juventus, così come il Napoli, così come l'Inter, così come il Milan, siano attrezzate per vincere la Champions League. Parliamoci chiaro, sono squadre che veramente giocano ad alti livelli. La mia sensazione è che questa squadra, con quello che abbiamo visto nel secondo tempo di Parigi, debba passare i gironi, debba, non può, deve passare i gironi. E finalmente, dopo tre anni, supera gli ottavi. Però io continuo a immaginare che non siamo pronti. Non siamo proprio pronti per andare... Cioè, puoi avere, Vincenzo, l'anno in cui il Villarreal, una sorta tra botte di fortuna e anche...
Beh, Liverpool l'anno scorso beccò un tabellone proprio molto
esatto,
agevole.
Esatto. E anche capacità, perché la Champions è stranissima... Poi arriva anche in semifinale. Però ci sono troppe squadre nettamente superiori. Quindi quello che ho visto col Paris Saint-Germain non toglie niente e non aggiunge niente rispetto a quello che io pretendo da questo cammino in Champions, cioè superare il turno, per carità, da secondo. E poi certo, da secondo devi anche vedere chi vai a prendere. Però noi ultimamente siamo usciti sempre con squadre basse, medio-basse, magari alzi leggermente l'asticella e clamorosamente superi gli ottavi. Però io non mi aspetto veramente, cioè il mio giudizio sulla stagione, Vincenzo, non è basato sull'Europa, purtroppo, sarà basato sul campionato.
È chiaro. E il mio giudizio si divide, perché, ma per tutti si divide, perché quest'anno è una stagione divisa. La stessa fase a gironi si gioca in una stagione. Questa è la stagione nella quale giochiamo la fase a gironi. E fortunatamente è la stagione in cui ci stiamo esprimendo di meno. Ci mancano salute e personalità. Perché abbiamo tanti giocatori infortunati, non corriamo e ci manca ancora la personalità. Però con questo disagio e con gli uomini che abbiamo a disposizione è sufficiente per vincere il girone di Champions. Vinto il girone di Champions...
Come vince
no,
il
vincere.
Girone?
Superare il girone di Champions. Superato il girone di Champions... ci si fermerà, comincia il mondiale e poi comincerà una seconda stagione. Nella seconda stagione recuperiamo Pogba, si spera, recuperiamo Chiesa.
Hai visto cosa dicono dalla Francia, che non va nemmeno al mondiale?
Recuperiamo Chiesa, si spera, recuperiamo, cerchiamo di recuperare in buone condizioni Di Maria, avendo la squadra al completo, lì comincia anche un'altra Champions per noi. Una Champions nella quale avremo bisogno che questi giocatori che stiamo aspettando e che ci hanno messo in condizioni di aspettare per sfortuna, per infortunio e quello che vuoi, ci restituiscano e restituiscano alla Juve quello che la Juventus sta dando loro, attesa, e quindi che portino freschezza, motivazioni, esperienza e qualità nel momento in cui servirà, cioè quando poi le partite diventeranno una, due per passare al successivo turno. Quindi mi sento fiducioso, però allo stesso tempo è la peggiore Juve in questo momento, quella in costruzione proprio e con tanti giocatori assenti per questa prima parte, quindi superare il girone. Dopo mi riservo di dire dove potremmo arrivare superato il girone, perché dipende da quelli che recupereremo e come li recupereremo. Che a quel punto, chiaramente, se becchi subito il City ti devi fare il segno della croce. Se hai invece ancora una volta un sorteggio favorevole come negli ultimi anni, sì, però hai l'obbligo di andare qua.
Sono d'accordo con la linea Green, l'avessimo iniziata prima avremmo evitato di acquistare bidoni come Ramsey, scrive Luigi. Pensate quant'è malvagio Marangio, visto le condizioni purtroppo non buone della regina d'Inghilterra. Ma ieri è segnato Ramsey?
Pensate, no, io in generale chiedevo se avete notizie di Ramsey.
Poi, se con i tagli e l'uscita di Ronaldo e l'eccezione abbiamo queste perdite, occorreranno diversi anni prima di sistemarci. Lo so ragazzi, purtroppo c'è stato il Covid di mezzo, però anche lì ad oggi, a due anni dalla cessione di Ronaldo, ci rendiamo conto che è stata una meravigliosa operazione, ma che ha dissanguato la Juventus. Ragazzi, viva la linea Green, ho ancora il calore nel cuore di quando vedevo fare meraviglie un 19enne del Piero, la potenza di un altro 19enne, vieri la tecnica di... No, questo non lo leggo, quello che giocava col Bari non lo leggo, mi dispiace, Dario da Palermo mi sta talmente antipatico che a Radio Bianconera non lo nomino, tanto avete capito di chi parlo. Tra l'altro ha distrutto anche il Liverpool, perché ha detto Liverpool di qua di là, Liverpool
ah no, ma affondando. Io manco ne parlo, ragazzi.
Poi comunque il rosso in bilancio non è una sorpresa, lo stesso Agnelli lo aveva già anticipato. Sì, Maria Grazia, è vero, ma non è una sorpresa, ma è grave purtroppo. Il ciclo di Klopp è finito, a me piacerebbe sulla nostra panchina, anche a me, caro Leonardo. Ieri il Napoli ha giocato contro il Livorno Pool, Lorenzo da Mestre. Ragazzi, tutti parlano del Napoli, vi voglio vedere contro l'Ajax, ma io ripeto, gli ho fatto i complimenti, poi addirittura qualcuno parlate del Napoli, no, qui del Napoli non si parla, ragazzi, cioè se devo parlare del Napoli per andare contro la Juve, l'ho fatto una volta, poi
no,
basta.
Con onestà abbiamo messo appunto stop, non è che dobbiamo fare la missione sul Napoli.
Poi, provocazione per voi, se a gennaio ci fosse la possibilità di prendere Klopp al posto di Allegri, lo fareste? Sì, io immediatamente. Io, guarda, per Klopp lo mando via domani, Allegri. Klopp è una mia fissazione, quindi pensa un po'. Poi ragazzi, costoso. Danilo ha fame di vincere, ma insieme a lui Bremer, Gatti, Miretti, Vlahovic, Kostic, Paredes, la tocca ad Allegri, che se ne deve convincere e non sminuire sempre la sua squadra. Sono d'accordo, Tony. Io aspetterei la pausa per i mondiali prima di fare i bilanci, anche perché abbiamo Chiesa fuori, di solito all'inizio stagione la squadra comincia sempre piano, questo è Antonio. Poi ciò sono dei macri, ma secondo voi chi fa riposare domenica, Bremer o Danilo? Non lo so, io non farei riposare nessuno dei due, perché per me è talmente importante la partita di domenica. Poi per il mercato di gennaio voglio Dodò e Solbakken alla norvegese, sì, quello del Solbakken non è quello che gioca nel Bodo Glimt, se non vado errato. Poi se continuate a scherzare così sulla regina non vi fanno più entrare nel Regno Unito, hai ragione, dai, andiamo con un po' di vocali.
Carissimi, buonasera da Francesco da Poggiomarino.
Ciao Francesco.
Vi propongo un quiz.
Bello.
Tra queste tre cose, solo una cosa potete scegliere.
Pensate.
Cosa deve avere la Juve in questo momento? Cosa è meglio per la Juve? L'estetica del gioco?
Ovviamente no.
L'incisività del gioco?
Il risultato.
L'efficacia del gioco? O la costanza? Sono 4, dai, aspetto vostre, grazie.
Dai, io dico sempre il risultato, quindi l'efficacia, poi il resto a me interessa poco.
Ne dico due: efficacia e costanza. Efficacia perché con l'efficacia vinci, e la costanza perché certo, porti avanti i risultati.
Certo. Vai ancora.
Buonasera ragazzi, sono Antonio. Secondo voi è possibile che per quanto riguarda Quadrado lui sia poco concentrato per via della vicenda contrattuale? Vi ricordate che lui
aveva
un altro anno di contratto a 5 milioni, la società invece voleva spalmarglielo su due annualità, quindi secondo me potrebbe esserci stato uno screzio e magari la società gli ha detto va bene, tu vuoi un anno a 5 milioni però poi non te lo rinnoviamo, allora lui magari è andato in crisi, in questo periodo è molto nervoso e deconcentrato. Cosa ne pensate? Ciao.
Beh, ne abbiamo parlato spesso, è sicuramente una chiave di lettura il però fatto che lui possa essere nervoso per questo aspetto qua. No, più che altro io ti dico la verità, Ale. Oggettivamente, sinceramente, con tutto il rispetto, io contro la Salernitana vorrei vederlo in partita della panchina, un po' perché è stanco, le ha giocate tutte, un po' per mandare anche un messaggio anche a lui, bisogna conquistarselo il posto da titolare. E tu dici chi metti? Metto De Sciglio.
Vincenzo, quante volte sei venuto nervoso al lavoro te? Tante, no? Sì, capita. Sì, non è che capitare. Sei venuto davanti al microfono.
No,
una
volta ho spento la luce mentre stavo in diretta.
Appunto, appunto. Quindi non è che perché sei nervoso no, hai fatto una trasmissione.
No,
cioè,
anzi,
comunque...
anzi, poi dopo la prendi con ironia e cerchi comunque
quindi
di portare
io,
avanti.
Se è quello, come dice l'amico, ed è possibile che certo sia che quello, sia a me fa arrabbiare ancora di più.
Certo.
A me fa arrabbiare ancora di più. E guardate, io, come poi sono un masochista, me la sono rivista 2 o 3 volte quell'azione. Quell'azione. Livori che non sei contro, perché abbiamo sfondato 1000 volte Alessandro, ma Livori che non ci sei con la testa, perché lui è sullo spigolo dell'area di rigore, all'uomo davanti, quindi puoi o provare a saltare l'uomo, cosa che di solito lui fa, oppure ti allarghi e metti nel mezzo, ma non torni mai indietro. Tant'è vero che io poi, ripeto, sono malato, ho fermato i frame, se tu vai a vedere il volto dei compagni, che fa?
Dov'hai?
Che combini?
Sai che c'è, credo che ci sia anche il timore in quella giocata, proprio la paura di dire perdo il pallone, qua c'è, però è grave lo stesso. Per cui io ti dico che secondo me quella partita ti deve dare abbastanza sufficienti prove per dire contro la Salernitana cominci dalla panchina, ti riposi un po', vediamo nel secondo tempo se offri qualcosa di diverso. Perché ragazzi, la giocate tutte e nessuna è stata convincente, anzi la maggior parte dei problemi l'abbiamo avuto là, così magari si appoggiano anche un po' di più gioco forza a Kostic, che mi sembra che invece voglia essere tenuto in considerazione un po' di più per provare un po' di più a incidere come sa fare lui. Quindi poi parleremo anche di quale sarà, potrebbe essere lo schema scelto contro la Salernitana.
Sì, d'accordo.
Chissà se non riproporrà il 3-5-2.
Vedo che vi state dibattendo molto sulla questione del rosso in bilancio, vi sto leggendo, quindi tra un po' andiamo anche su questo. Prego Federico Rosso, intanto stiamo verificando, 0-30 finale, stiamo verificando, non passa niente, stai tranquillo, non passa niente, vai, ma magari.
Ciao Marangio, ciao Santarelli, ciao Rossi, Fabrizio da Dragoncello.
Casa mia!
Ragazzi, rispondo oggi al quesito di Kostic, il ragazzo a me è un po' deluso, però francamente non mi va neanche di mettergli croce addosso, nel senso è arrivato in un momento sbagliato della Juve, in pieno caos, quindi aspettiamo. Io adesso gli do un 5, però ho tanta fiducia per il ragazzo, aspettando Chiesa ovviamente. Un abbraccio, forza.
Ciao
due.
Fabrizio.
Dai.
Tanto arriva un bollettino da Buckingham Palace, indicano che nonostante il deterioramento della salute della principessa è ancora viva.
Come
la
principessa?
È ancora viva e vegeta. Ragazzi, i membri della famiglia reale sono ancora con lei a condividere messaggi di buona volontà.
Meravigliosa. Comunque ha fatto un patto col diavolo sta signora.
Se vince anche questa,
io glielo auguro.
Se vince
di cuore.
Anche questa, la voglio la Juve.
Anch'io, ragazzi, sulla panchina al posto di Allegri.
Se vince anche questa, vieni alla Juve, guarda, perché
una donna
veramente
incredibile. Ripeto, se non l'avete fatto, andatevi a vedere la serie su Netflix.
Non
The Crow.
Si possono fare queste pubblicità a Santarelli.
Ho capito, sto parlando di una serie. È belli, è fatta veramente molto bene, vi fa capire anche tanti aspetti. Parte proprio da quando lei viene nominata regina, perché muore inaspettatamente il papà, che era Giorgio VIII, se non vado errato, e arriva ai giorni d'oggi. È veramente molto, molto interessante. Dai, un altro vocale.
All'inizio
poi
gioca Ramsey?
Sì, okay. Un altro vocale. Poi non vi dico cosa ha detto Marangio prima. Marangio,
lo sto verificando.
Sei veramente cinico, Marangio.
No, io sono giusto.
No, tu sei cinico. Poi leggo un po' di testuali, vai. E poi c'è Di Lella appena rientrato da Cadiz.
Ciao, sono Fabio da Milano.
Ciao Fabio.
Avete fatto un confronto tra le difficoltà che sta attraversando Allegri e le difficoltà che sta attraversando l'allenatore dell'Inter, però attenzione perché l'allenatore dell'Inter ha alle spalle a una società che non lo sta supportando.
È vero,
è riuscito a tenere il difensore, però un difensore che fino all'ultimo era già sicuro che se ne andasse, e adesso si sta dimostrando uno dei peggiori in campo, perché comunque queste cose non fanno bene ai giocatori.
Hai ragione.
E con questa spada di Damocle di questi 60 milioni che sono sempre lì, che comunque stanno incombendo sulla testa della società, dei giocatori. Allegri no, Allegri tutto quello che ha chiesto ha ricevuto.
Molto interessante questo messaggio,
Allegri,
Fabio.
Deve dare enormemente
bravo,
di più.
Bravo, ti faccio i complimenti per questo messaggio.
Ma è giusto.
Perché è giusto.
E ti dico una cosa, Tuchel ha pagato questo.
Sì, Tuchel l'ha pagato la proprietà nuova, no?
Sì,
che
no,
lo voleva far fuori subito. Sì.
Benissimo, però Tuchel l'ha fatto spendere, ha fatto fare un mercato, sì, e poi sì, i risultati erano così, hanno detto ciao Tuchel.
Quindi... Hai ragione. No, ma Fabio dice una cosa correttissima.
Certo.
Sono due allenatori sulla graticola, però uno ha avuto tutto quello che voleva, Allegri, l'altro no. Poi Inzaghi va in confusione per tutta un'altra serie di motivi, certo, ok, però ha avuto quello che voleva. E guarda, poi...
Gli hai dato Lukaku, che non è proprio da Inzaghi come giocatore.
Ma perché mi leggi nel pensiero? Me ne vado.
Vedi,
ma se tu mi leggi nel pensiero...
Siamo troppe ore insieme.
No, poche ore insieme.
Troppe, siamo, perché abbiamo imparato troppo l'uno dall'altro.
Infatti è stata un'arma a doppio taglio Lukaku per lui.
Certo.
È un'arma a doppio taglio, se pensi lui come ha sempre giocato.
E quello è. L'hai messo in difficoltà.
Allora...
Però questo ti fa capire quanto sia importante,
sì,
costruire la squadra di pari passo con le idee dell'allenatore, altrimenti...
Sì. Dunque, d'accordissimo Vincenzo e Massimiliano che deve darsi una scossa e poi trasmettere alla squadra, spero ci riesca, la nostra Juventus in Inghilterra. Alessandro, mi sa che ti sei sbagliato, Vlahovic è arrivato a gennaio, i gironi sono finiti a novembre-dicembre. No, Matteo, non ci siamo capiti. Vlahovic è arrivato a gennaio per arrivare in Champions in questa stagione. Cioè è stato fatto l'all-in su Vlahovic e Zaccaria, che poi abbiamo dato via, ci fa anche la rima, per non perdere la qualificazione in Champions. Poi invidio il Napoli, io no, non lo invidio. Mi dispiace, 6-3-2 finale, sinceramente il Napoli non lo invidio proprio. Dovendo perdere meglio la prima giornata con la favorita, giocando 45 minuti alla pari, scrive Alfio da Sapri. Quando la Juve ha preso il primo Lippi e Conte, che esperienze avevano? Bisogna saper guardare avanti e fare le giuste valutazioni. Pirlo è stato un azzardo, ma quella è la direzione da perseguire. I top allenatori non ce li possiamo più permettere, scrive Gianluca. E fa una riflessione interessante, devo dire, Gianluca. Forse non ci possiamo più permettere i top allenatori. È una riflessione,
però,
Gianluca.
Sì, perché in effetti quello che prende Allegri è più o meno la metà di quello che prenderebbe, per esempio, Tuchel o Zidane.
Più Zidane. 12, 13,
Zidane
14.
Prende il doppio di quello che prende.
Sì, Gianluca dice una cosa corretta. La Juventus del secondo tempo è minimo da semifinale, se non in finale, ma quella del primo tempo non supera il turno. La sensazione di questo primo turno, per quanto riguarda il nostro girone, è che se non battiamo il Benfica faremo l'Europa League. Se poi guardo in generale che ci sono tre categorie di differenza tra noi e le big europee, scrive Antonio a Napoli. Vedi Antonio, mi dai il là per una cosa alla quale penso ogni tanto. Allora, è chiaro che, cercate di capirmi però nel ragionamento che faccio, è chiaro che uscire dai gironi sarebbe un disastro economico, capirai, le immagini qua, che succede, noi non viviamo più, ma insomma, ma questa è una battuta e siamo sempre felici di condividere ogni cosa con voi. Però pensa se esci dai gironi, arrivi terzo, vai in Europa League e vinci l'Europa League.
Non ho la vinci, cioè, con Allegri.
Però noi
questo step,
sì, ho capito, Vince. Però noi questo step intermedio, e ricordiamo sempre il famoso Antonio Conte che ce l'ha fatta perdere in Europa League per il suo record di 102 punti, e ha voglia l'amico Brambati, non è così, è così. Lo step intermedio, quando noi eravamo terrorizzati l'anno scorso e anche 2 anni fa di non arrivare in Europa, di non arrivare in Champions, è anche questione di prestigio e di bilancio. Però un percorso che riparte, diciamo, dal basso, no? Cioè, vinci l'Europa League. Ma porca miseria. A me piacerebbe. Anche come esperienza per ritornare ad alzare una coppa in Europa. Poi,
internazionale.
Poi è vero che un conto è se vinci l'Europa League partendo, dicevo, una stagione sbagli tutto, arrivi quinto, come quella di Pirlo, magari te la vai a vincere. Certo. Piuttosto che uscire dai gironi, che è un disastro. Però a noi farebbe bene, secondo me, Vince, farebbe bene.
Non lo so, sarebbe comunque molto rischioso dal punto di vista dei conti, secondo me.
Dei conti dei nostri fegati
e là devi cambiare tutto, perché là è chiaro, esci dai gironi, devi andare via Allegri subito. arriva un altro allenatore e devi vedere di dare una scossa. Poi, per carità, Ale, cadendo ci si impara a rialzarsi. Se tu resti sempre più o meno in bilico, quasi in piedi, però hai l'andatura claudicante e non vai da nessuna parte, quindi o cadi e ti rialzi o cerchi di metterti sulla retta via e cominci a correre, che noi dobbiamo cominciare a correre.
Lo so, però io ci ho riflettuto tanto, grazie che ragazzi siete non solo tifosissimi, appassionati di calcio, tecnici, ma sapete anche la storia. Era Giorgio VI il papà della regina, bravo, non Giorgio VIII. Giorgio VIII era quello che aveva 18 mogli, ecco perché mi è venuto in mente, chissà perché. Vabbè, però ho capito.
Sei un donnaiolo.
No, io no. Però ho capito, è uno step. Che è successo?
E sei anche un criminale.
Ma questa è una maglietta con scritta Libertas Livorno.
Perché
c'è scritto...
non leggono dietro che cosa ci sta scritto.
Cosa c'è scritto? Niente, mi giro. Non c'è scritto niente. C'è, il...
c'è una mazza in mano.
Io ti. Sì, vabbè. Io ti querelo. Quindi, capito, Vincenzo? Sto step, secondo me.
No, no, ho capito, cioè, che dici tu. Cioè, ripartire dal basso vincendo
fine,
qualcosa.
Alla fine.
Meglio vincere in Europa League che niente.
È meglio uscire dai gironi o agli ottavi di Champions o vincere o... No, no, ma io dico in assoluto.
No, non lo so,
o
lo
arrivare
so,
in anno quinto, vai in Europa League e la vinci. O è meglio uscire agli ottavi col Villarreal o col Porto o col Lione. Anche proprio a livello di mentalità europea.
No, a livello di mentalità europea, secondo me devi uno step importante che devi fare. Poi sono d'accordo, a me piace vincere, quindi... Però devi fare uno step importante che ti devi concedere quest'anno e superare gli ottavi, non solo il girone, e vincere lo scudetto e vincere la Coppa Italia. Però adesso mi rendo conto che dentro la testa di ognuno di voi scorrono le immagini del Napoli di ieri, del Milan nel derby, della Roma contro di noi o in generale della Roma, e cominciate a dire tutti quanti, ma, e soprattutto le immagini del secondo tempo di Firenze con la Fiorentina, e quindi tutti quanti, soffermandosi su quello che stiamo vedendo ora, abbiamo sfiducia, però siamo appena all'inizio e credo che una scossa sia arrivata a Parigi. Vediamo cosa succede, da lì valutiamo tante cose, però è giusto quello che dici tu, piuttosto che non vincere alzo almeno una coppa. E poi diventa insidiosa, però se perdi anche, se esci pure dall'Europa League, magari non vinci lo scudetto, comincia a diventare veramente dura, ma per i conti.
Dai, due vocali, poi ripartiamo anche con i testuali, poi vi lanciamo anche il secondo quesito sui giovani, sui giovani. Prego, viva la regina.
Buongiorno ragazzi, Adriano da Torino. Ciao, ciao Ale, ciao Vincenzo.
Ciao.
Ragazzi, i tifosi della Juve ormai sono tutti tecnici, tutti sono preparatori atletici, tutti sono dottori, tutti sono... Cioè, io ho smesso di seguire pure la radio bianconera per quasi una settimana perché non ce la facevo. Dopo la partita con lo Spezia, cioè non ho ascoltato più perché siamo un lamento, un continuo un lamento. Cioè io sembriamo interisti.
Oh, cioè ragazzi, però ho detto che era Enrico VIII quello donnaiolo, cioè Enrico VI era il papà della regina attuale, ma su Enrico VIII non mi sono sbagliato, mi dice Santarelli, Enrico VIII il donnaiolo. Ma quello ho detto, c'è il podcast, ragazzi. Comunque grazie perché
donnaiolo.
Io non ho mai studiato, no? Perché ho studiato sempre poco. Perché
il re dei re lo chiamavo.
A 18 anni facevo da sto mestiere, quindi. Però se c'è una cosa che ho sempre studiato è la storia, perché io sono appassionato di storia e di geografia. Quindi...
No, soprattutto ti sei imparato a memoria la regina, come si chiama, la serie Crown, quindi figurati, avrai anche appunto studiato altre storie,
allora,
della Sacra Corona.
Leggo un po' di vocali.
Il re dei re lo chiamavano.
Leggo un po' di vocali.
Tanto il principe Carlo c'ha 73 anni.
Quanti anni c'ha?
73.
Tagliava anche la testa alle mogli, sì, Enrico VIII, è vero. Poi, dunque...
Pure tu, mi sembra che...
Ma io no. Una domanda per Santarelli. Spalletti alla Juve, Allegri al Napoli. Come sarebbero finite le gare con Liverpool e Paris Saint-Germain? Sincero. Beh, Peppe, non si può... No... Vedi Peppe da Salerno che mi manda un abbraccio. Qui noi continuiamo a dare troppa importanza all'allenatore. All'allenatore. Perché io ti dico... Invertiamo gli allenatori allora del Liverpool. Guardate che quello che ha fatto senza togliere neppure un merito al Napoli. Ma voi l'avete vista la partita? Quello che ha fatto il centrale del Gomez del Liverpool. Ma voi l'avete visto? Ma
si
quello
era,
che ha fatto anche,
un'impepata di cozze,
anche Van Dijk. Cioè io ho visto fare delle cose. Quindi il giochino non è possibile farlo. È come quelli che scrivono sì, ma la Juve ha meritato nel secondo tempo perché il Paris Saint-Germain ha rallentato. E mica soltanto convinto. Perché allora vi può credere che il Napoli ieri ha battuto al Liverpool perché quello non è il Liverpool. Cioè, ragazzi, se no, non è che vale sempre per dar contro alla Juve e poi invece da dare meriti a quegli altri, eh.
Sennò perché poi diventa scansuolo per la Juve.
Bravo, bravo. Perché io sono convinto che se noi avessimo battuto 4-0 quel Liverpool lì, oggi avrebbero detto, sì, sì, la Juve. Ah, però il Liverpool, Joe Gomez, di qua, di là, tutti contro Klopp. Quindi, cerchiamo di bilanciarle le due cose. Secondo me, il secondo tempo della Juve è frutto anche della buona intensità della Juve, che magari ha messo un po' di paura al Paris Saint-Germain, che attenzione poteva fare il terzo, ma noi potevamo fare il 2-2. E la partita di ieri del Napoli è merito del Napoli, però lo vorrei affrontare io quel Liverpool lì.
Sì. Tanto chiedo a Federico Rossi il VAR. Chiedo il VAR perché mi dicono che tu hai detto Giorgio VII, quindi comunque...
Ho detto Giorgio VIII.
Ed Enrico VIII, Santa, quindi
siamo a
due in
Enrico, perdonatemi, no?
Enrico VIII, il re dei re.
Giorgio.
Che Giorgio?
Enrico.
Ancora?
Sono in confusione.
No, perché tu sei innamorato di Giorgio, ti manca Chiellini, è quella la verità.
È anche quella.
È vero? Il Chiello.
Tra l'altro mi hanno detto che è stato molto bravo a Sky, eh.
Sì, non l'abbiamo visto perché eravamo qui.
No, poi non ho Sky, ma ieri ho visto l'Inter uguale.
Ah, ok, ti è arrivata la mia
No, codice. Legalissimo! No. Legalissimo. Ho visto l'Inter uguale.
Non vuoi Monte...
Allora, no, ma no. Montefusco ieri tutto a posto per il Napoli.
Sì, contentissimo. Cioè, ha rinnovato e hanno portato
ma
un panettone.
Ma c'è anche Amazon Prime a Montefusco?
Sì, gli hanno chiesto cortesemente di... allungare anche quello.
E lui ha fatto anche quello.
Assolutamente.
Ma l'ha vista la partita.
Anche perché lì non c'è il limite dei dispositivi. So quanti dispositivi sono attaccati.
Sì, allora ragazzi, mi fate il nome migliore secondo voi uscito dall'Under 23 da quando è nata ad oggi, visto che parliamo dei giovani, no, la conferenza stampa di oggi. Il nome migliore che ha tirato fuori la Juventus, uno solo però, da quando è nata l'Under 23. Io ce l'ho già, però voglio sentire voi. Torniamo tra poco.
Due colori, due voci.
Il giovane più interessante da quando esiste l'Under 23, che adesso è Next Generation. Diteci il vostro nome, il tuo. Subito.
Sai che io non sono entusiasta del progetto Next Generation Under 23, lo sai? Perché mi aspettavo qualcosina di più, sinceramente.
E ci voleva un po' di tempo.
Però Miretti. Semplice, Miretti. Io in tutti gli altri... Abbiamo avuto delle fantastiche illusioni, no?
Frabotta di turno.
Frabotta che è stato scaricato. Poverino, mi dispiace se è anche infortunato, ma nemmeno Lecce l'ha voluto. Quindi Frabotta. Non mi dispiaceva Zanimacchia, che adesso è titolare alla Cremonese.
A me dispiace non aver visto Nicolussi Caviglia, per esempio.
Però Nicolussi Caviglia, se non so vado se errato, era già proprio uscito. Già l'avevamo visto ancora prima l'Under 23, mi pare, dalla primavera.
Sì, sì.
Però il primo vero talento, cioè si parlava di Felix Correa come il giocatore, e invece anche lui.
Da Graca, ti ricordi?
Da Graca. Ecco, Ake è un altro che qualcosina ha fatto vedere, però in assoluto Miretti.
È quello che è uscito più pronto, sicuramente. Però dobbiamo ancora vedere Fagioli. Oggettivamente in Serie B ha fatto un ottimo lavoro. Con noi dobbiamo ancora vederlo all'opera in partite serie, importanti, eccetera. Però per adesso mi accodo a te, Miretti, e sono molto incuriosito da Solé e da quello che può essere il suo percorso di crescita con la presenza di Maria quando tornerà.
Miretti, Mario da Ciampino, poi Miretti, il resto non vale molto, scrive Alfio. Miretti, uno a tenere d'occhio è Barranchea, Nino da Milazzo. Miretti, Giuseppe da Taranto. Miretti a mani basse, vedi? Per me il migliore giocatore uscito under 23 è Miretti, nato da Castrolibero. Poi il migliore Fagioli, Mario da Venezia. Buonasera ragazzi, Giovanni da Genova, non c'è partita. Miretti, Giuseppe da Cernusco su Naviglio. De Winter, che De Winter poi si è fatto male alla spalla, è andato a... adesso De Winter è a Empoli se non vado errato. Ciao Sandro, Vincenzo Salvatore, per me il migliore è Miretti, meno male che c'è Vincenzino, altrimenti in che senso, non ho capito. Ad oggi il miglior giovane degli ultimi anni è Miretti, scrive Severino. Il nome plus valenza. Oh, ragazzi, a volte veramente...
No, forse per dire...
Sì, dal 23 scrive Luca. Il progetto giovane deve diventare un nostro marchio di fabbrica. Sono felice per tutti e tre, scrive un altro amico. Ciao ragazzi, Simone. Però Miretti è più forte, è arrivata all'Under 23, ma mi aspetto che ne escono ancora altri più forti, magari un bomber. Dico Miretti, ma se arrivava a Holland invece andare al Salisburgo non c'è la storia. Lo so, Marco. Sabato prossimo possiamo farci difficile e rischioso, ma un pareggio, una vittoria potrebbe arrivare. Dai che siamo dove meritiamo. un pareggio.
No, vabbè, è sarcastico.
Vabbè. Ragazzi, mi spiegate perché dopo una ricapitalizzazione a 700-800 milioni abbiamo ancora un buco di bilancio a 250 milioni? Perché comunque le spese vanno avanti, ragazzi.
Il bilancio fa riferimento all'anno precedente dove non abbiamo centrato nessun obiettivo.
Vai con un po' di vocali. Intanto vi stiamo chiedendo ancora il nome migliore uscito dall'Under 23. È vero che a mani basse sta andando su Miretti. Prego.
Ciao a tutti, Radio Bianconera. Michele da Rosinone.
Buon appetito.
Una cosa, con un po' più di convinzione avremmo potuto battere addirittura il PSG, e lo si è visto. Alla fine hanno fatto due bellissimi gol, ma sono state due grosse ingenuità difensive nostre. E poi vorrei mettere un punto sulla narrazione della partita di Canale 5, cioè della bellissima risposta di Danilo, perché la narrazione era che il PSG doveva stravincere, quindi il gigante contro il topolino, che il topolino sarebbe stata la Juve. Forza Juve, ciao a tutti.
Ciao, ciao, ciao. Chiaro, ma onestamente lo pensavamo anche noi. Sì,
io non ho gradito le parole di Allegri stesso, sinceramente. Ripeto, strategia, quello che vuoi tu, però... è bello anche dare credito alla Juventus, ricordare che siamo lì per giocarci tutte le partite, perché siamo comunque la Juventus. Poi, come io preferisco l'onestà dopo, quindi magari dopo ci sarebbe stato, abbiamo perso contro una squadra che oggettivamente sarà più forte di noi, però prima ti dico, noi siamo comunque la Juventus, loro hanno messo Neymar e Mbappé, c'è bisogno di parlarne, però noi andiamo con i nostri uomini, con la nostra storia, a giocare a Parigi una partita come abbiamo fatto tante volte, quindi con tutto il nostro orgoglio. È questo che accende. No, vabbè, pensiamo alla Benfica, poi là vediamo, che non mi è piaciuto quello.
Oh, c'è chi scrive anche Ranocchia come miglior prodotto uscito all'Under 23, lo scrive Fulvio. Miretti scrive Rosso da Muggiò. Fagioli lo metterei tra le domenica, scrive un altro amico. Frabotta addirittura, Fabio da Roma. Vabbè, penso che sia una battuta, Frabotta, con tutto il rispetto, ma insomma non mi sembra un gran talento Frabotta. Vai.
Buonasera ragazzi, sono Marco da Terracina.
Ciao,
oggi
ciao,
il nome
Marco.
Migliore dell'Under 23, a mio avviso, è Miretti. A seguire Fagioli e dopo Sulé. Non vedo altri. Mi auguro che sarà anche un The Winter, speriamo. Ciao a tutti.
Beh, The Winter è una grande opportunità adesso ad Empoli, e comunque lui è stato frenato appunto da quel brutto infortunio. Però ci si sperava molto in questo ragazzo, sicuramente. Cioè, qualcosa poi onestamente è uscito. Il punto è sempre il solito. Magari per squadre medie o medio-basse tu puoi andare a occhi chiusi, ma alzando l'asticella giochi sempre la Juventus.
Certo. No, però rispondo invece a Marco da Torino, che il discorso qual è? Non stiamo dicendo che un giocatore fatto è finito, Miretti, stiamo dicendo qual è il miglior prodotto fino adesso dall'Under 23 e dalla Next Generation, quindi da questo punto di vista...
Non è fatto e finito perché ha 19 anni, ragazzi, però...
Però è un giocatore che già, per esempio, è andato a Parigi a giocare... Ha fatto comunque la sua partita, anzi è stato anche uno che a un certo punto, a differenza di tanti altri che se la guardavano, ha randellato.
Quindi credo che... Miretti, poi siamo sempre lì ragazzi, con i giovani c'è la medaglia bella e il rovescio. È chiaro che Miretti a Parigi qualcosa ha sofferto, Vincenzo, perché lo
certo
dobbiamo dire,
sofferto,
ma chi non avrebbe sofferto loro. Una cosa del genere, una partita del genere, titolare in Champions a Parigi contro il Paris Saint Germain, soltanto trovarsi di fronte Messi, no? Insomma, però tanta roba ve l'ho messo titolare. Tanta roba averlo messo titolare.
E sai che credo che, a parte Pogba, redivivo quando lo vedremo, secondo me con Paredes può crescere ancora di
credo
più.
Credo anch'io.
Può crescere ancora di più con Paredes. Abbiamo lui, il prof!
Guarda, io
Ce l'abbiamo.
Sì, però fatemi dire questa cosa, perché tanto ce l'ho, l'avete capita. Io sono molto deluso da Pogba. Ma
pensavo dal prof.
No, mi ha deluso tantissimo. Vincenzo,
sì, no, ma io te l'ho detto, quella comunicazione che ha fatto.
Mi ha deluso e spero che... tolga questa mia delusione con il campo, ma ad oggi purtroppo io vedo, e a volte non dovrei vedere determinate cose, ma la colpa è stata tua, tu mi hai quasi convinto e obbligato a vedere. Bravissimo, vedi, ormai mi leggi nel pensiero sempre. E io, vedendo quel documentario, la serie su Pogba, ho detto:
è venuto più il personaggio che il giocatore.
Questo non è più un giocatore, questo è un personaggio. Questo è più, si sente più personaggio e meno calciatore. Poi la sfortuna, tutto quello che ti pare. Ma lì non emerge, in quel documentario, in quella serie, il Pogba calciatore. No, emerge quasi un ex calciatore. Dilella?
Prof.
Ciao, ciao Vincenzo, ciao Alessandro, ciao a tutti, la vicinanza bianconera, buon pomeriggio.
Dove stai? Dove stai?
No, 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 il sale operatore.
Ah, il sale operatore, è vero.
Tutto a posto, adesso non so se avete saputo, Santarelli, mi rivolgo soprattutto a te, l'editore ha detto che per forza devi operarti, devi farti un trapianto di capelli.
Ah, sì.
Poi a breve di te toccherà anche a me, e sei costretto.
Da contratto, da contratto.
No, perché non lette, veramente l'ho sentito di tutti i colori, veramente l'ho sentito.
Per una volta io e Dilella non siamo d'accordo.
No, beh, ma aspetta, non è che abbiamo detto che, cioè, però potevano te, costringerli.
Secondo
però...
te è stata, cioè, Pogba ha gestito bene la sua situazione?
Io non ho detto questo.
Ah,
ho detto che non si può, la società non può essere accusata di non aver obbligato.
Certo.
Allora, io voglio, no, perché io sui social e anche su forse qualche testata, se non voglio così.
Guarda come è abbronzato di Lella.
La società si doveva imporre per farlo operare.
No, non lo può fare.
Allora, esatto. No, ma non solo. Allora, parte lo scrivo oggi nell'editoriale per Bianco nella news.it, però, quindi è per questo il discorso della sala operatoria. Cioè, l'editore adesso decide che Santarelli deve farsi il trapianto di capelli e Santarelli non può opporsi. Non si può fare mica. Cioè, tutti voi, amiche e amici all'ascolto, se avete un contratto di lavoro, avete dei diritti, ma anche dei doveri. E non è avete il diritto di scegliere che tipo di cure e quando utilizzarle, ok? Quindi la società ti può consigliare, ci può restare male. Per me Pogba non ha gestito bene la situazione, non l'ha proprio gestita bene, e io alla società su questo anche oggi ho scritto che ho dato zero responsabilità. Una piccola responsabilità però per me la società ce l'ha, nella misura in cui 4 giorni prima tu vendi Zaccaria, che non è nelle gerarchie di Allegri. No, beh, io solo questo rilevo. Se Pogba legittimamente e naturalmente, come ogni lavoratore subordinato, può scegliere e decidere quando, se e come operarsi, se la società 4 giorni prima vende Zaccaria, che non è nelle grazie di Allegri, questo mi sembra abbastanza evidente.
Sì, beh, lo sapevamo.
Servo io. E 4 giorni dopo Pogba non si sa se rientra a novembre, o comunque se rientra a novembre prenderà, non so, un caffè, sarà sugli spalti, lì qualche Pogboom, così, fa così, e poi va a giocare forse i mondiali. Se non gioca i mondiali, se non dovesse giocare i mondiali, comunque il campionato non lo può giocare perché è fermo. Allora voglio dire, 4 giorni dopo che tu hai venduto, comunque prestato Zaccaria al Chelsea, Pogba sta fuori per X tempo, almeno un paio di mesi. Se non ci vedete un chiaro cortocircuito di comunicazione,
questo.
Io quello rilevo. Però,
cioè, tu dici, tu dici, era facilmente immaginabile che tu puoi dire, allora ascoltami Paul, tu ti devi operare se vuoi risolvere il problema. Però poi scegli tu, non mi opero, faccio terapia conservativa. Benissimo, faccio terapia conservativa significa che probabilmente ti dovrai operare più avanti. Allora io, mi chiamano e mi dicono, mi dai Zaccaria? Dico no, perché noi quasi certamente faremo a meno di Pogba da qui a gennaio. Quindi intanto ce l'ho, vediamo nella finestra invernale se te lo posso dare, perché a quel punto recupero Pogba. Questo è il cortocircuito.
Tra l'altro io voglio dire un'altra cosa, perché non avevo letto l'intervista del chirurgo che ha operato Pogba, l'ho letta su Tutto Sport.
Sì, su Tutto Sport.
Me l'ha girata Alessandro, quindi che ringrazio.
Sprefico.
Io non l'avevo letta. Però io mi chiedo questa cosa qui. Ma allora, aspetta, sto cercando le parole giuste e non farmi... Allora, o c'è stata un'indicazione?
No, vabbè, però perdonami Tiziano, scusami, no, perché adesso si va su questione, non lo può obbligare perché il governo ha obbligato gli italiani a vaccinarsi.
No, guarda,
non c'è stato nessun obbligo per nessuno, Tiziano.
Questo non è vero, però...
Sì,
però...
ho capito, ma non è la stessa cosa. Non confondiamo ste cose, ragazzi, sennò si entra su temi scivolosi. Esatto. Grazie a Dio adesso non se ne parla più, vaccini, non vaccini, ma non è la stessa cosa.
No, non è la stessa cosa. Allora, non è la stessa cosa perché... non c'era, per i calciatori non c'era nessun obbligo, quindi tu stai parlando, per esempio l'amico Tiziano, se ho capito bene, sta parlando magari dell'obbligo dei sanitari, qui dovremmo aprire un altro discorso che non
sì,
è
che non è assolutamente, non ci interessa proprio,
quindi abbi pazienza. Però voglio dire, stavamo dicendo, Pogba l'ha gestita malissimo per me il suo infortunio. Però io voglio dire un'altra cosa, ripeto, l'ho letto oggi, me l'ha girata Alessandro su Tutto Sport Online. Io non so se Pogba ha dato un'autorizzazione per far parlare il chirurgo che l'ha operato, la società, io questo non lo so. Però io non ho mai sentito un'intervista così dettagliata su un'operazione che Pogba ha sbagliato a fare la terapia con sé, più o meno è stata sbagliata.
Ho capito dove vuoi arrivare, sei stato molto elegante. È molto indiretto.
Però voglio dire, questa è una cosa che non va bene. Ecco, qui la società eventualmente si deve far sentire.
Ok, ti fermo un secondo, solo un attimo. Ti saresti aspettato, perché io qua ci vedo ancora un'altra cosa. Ok, Paul, fai un video. Ok, lo faccio. Però magari ti aspettavi che nel video Pogba dicesse a tutti: mi sono dovuto operare, mi prendo la responsabilità della mia decisione, che naturalmente ho scelto io come terapia, di fare la terapia conservativa. La Juventus
nonostante fosse stato sconsigliato, l'ha detto il chirurgo.
Esatto. Nonostante la società mi avesse chiesto di operarmi, ho preso questa decisione. Mi dispiace a me per primo che non potrò giocare probabilmente il mondiale, o magari ci andrò, eccetera. Tornerò più forte di prima. Però secondo me la Juventus, da un lato, si aspettava che il giocatore si prendesse una pubblica responsabilità, proprio perché la Juventus non ci poteva fare niente, ma la Juventus gli aveva consigliato altro. Ci aggiungo anche questo, e quindi poi mi collego al fatto che il dottore è stato così dettagliato nel dire: guardate che ha fatto peggio.
Guarda che è una cosa grave comunque. E io, per carità, per me va bene tutto, tanto io fortunatamente non mi sono dovuto operare. Però, cioè, se l'avessero fatta a me...
Sì, ma infatti...
Ma io il dottore, fidati che io ci sarei ancora al telefono col dottore.
Anch'io.
E domani riceveva una bella querelina. Però io, a meno che, ripeto, non sia stata data un'autorizzazione formale, allora lì non vale niente di quello che ho detto. Oppure l'hanno fatto parlare il dottore.
Andrea, ma guarda, scusa,
c'è il segreto professionale. No, perdona.
Sì.
Il segreto professionale non può essere. Poi ognuno fa quello che vuole, ci mancherebbe. Io non sono nessuno per dire determinate cose. Però ripeto, cioè, io non l'ho mai sentito. Allora, quando il professor Mertens di Anversa, ok, operava i calciatori, comunicato dell'ospedale Anversa, intervento perfettamente riuscito, tempi di recupero 50 giorni, 45 giorni, punto. Cioè, capito, tu non potevi andare a chiedere. Invece, grande colpo giornalistico di Tutto Sport, quindi i miei complimenti veramente sono sinceri, però mi sembra tutto così spiattellato.
Bravo, Andrea.
Alle luce del sole... che insomma, no, qualcosa mi lascia
c'è pensare. Qualcosa, ecco, così. Qualcosa c'è qualcosa che pensare. Non ci torna, ma non torna a tutti noi, caro Andrea, non torna a tutti noi, ma così come, caro Andrea, ripercorrendo tutta la storia, tanto arrivano tante domande per te, quindi
25 luglio,
bravo, 25 luglio non eravamo in diretta, avevamo fatto la terza, era già infortunato, era il 31 luglio quando abbiamo fatto diretta su Twitch, sì. Lui era già infortunato, e ancora, Andrea, mi ricordo, erano alle 5 del mattino, io, te e Pasquale Gallo, esatto. E ancora non si sapeva se l'operavano, non l'operavano, se andava a Lione, se tornava a Torino, se era partito. Cioè, è da lì che parte il bug di sistema sulla questione Pogba. Sì. Da lì, cioè, tu hai perso una settimana, cosa faccio, cosa non faccio, vado, non vado, sì, no, resto qui, poi va a Lione, poi si opera, no, non si opera. Cioè, io vedo una follia in tutto questo.
Cioè, sì, del giocatore lo firmo, la società su questa cosa, ripeto, questa è la mia opinione, non ha responsabilità perché non può, sottolineo, non può imporre un trattamento sanitario, cioè un'operazione in maniera obbligatoria, non si può, a meno
evidente.
Che poi ci sono, guarda, mi è capitato una volta con un giocatore dove c'era una clausola espressa nel contratto.
Esatto, quello ti volevo chiedere.
Bravo,
c'era una possibilità.
Arrivare, bravo.
No, però anche lì, aspetta però.
Bravo.
Lì, perché poi c'è stato di comune accordo, il giocatore non si è mai infortunato. Però poi lì, anche là, no, tu firmi una clausola, bisogna vedere se è una clausola vessatoria, se c'ha valore giuridico. Attenzione, perché poi il calciatore dice, vabbè, io l'ho firmato, però adesso non sono più d'accordo. Quindi, non lo so perché... nella casistica personalmente non mi è mai capitato, nel senso, mi è capitato un contratto con l'introduzione di questa clausola perché la società l'ha voluta inserire, però poi il calciatore non si è mai infortunato, quindi non ho casistiche in merito. Infatti oggi, ripeto, lo scrivo proprio su bianconeronews.it, che anche se ci fosse questa clausola dove il giocatore demanda alla società il tutto, bisognerebbe capire l'esistenza del così giudiziale, perché ripeto, calciatore firma a luglio, tre mesi dopo, due mesi dopo, due settimane dopo si fa male, dice molte devi operare, no, magari il calciatore ci ripensa, potrebbe anche aprirsi una battaglia legale, però qui ci vorrebbe un avvocato molto esperto e certo non sono io.
Allora, leggo un po' di testuali, Andrea.
Che responsabilità si è preso?
Clamoroso. Allora,
no, però la società, l'unica, scusate,
sì, sì, vabbè,
per ripetere, l'unica responsabilità che io intravedo nella società è il fatto che se io so che Pogba non so bene come va, e Pogba viene monitorato tutti i giorni dalla società e dallo staff medico, perché la riabilitazione credo la stia facendo comunque di concerto, se non proprio la continassa, di concerto con i medici della Juventus, altrimenti i medici della Juventus non sarebbero andati prima in America e poi a Lione a capire e a vedere cosa succedeva, cosa sarebbe successo di lì a breve a Pogba. Per cui l'unica responsabilità che io intravedo è una responsabilità di mercato per la cessione di Zaccaria. Però anche lì poi la società ha visto queste cose e ha detto il giocatore Allegri non lo vede, posso fare una grande plusvalenza se il giocatore verrà riscattato, adesso poi vediamo perché Chelsea è cambiato allenatore, allora è stata una ghiotta opportunità. Però l'unica minima, peraltro, responsabilità che io intravedo è quella. Nella gestione, allora, leggo, 0%.
Andrea, leggo un po' di testuali, poi andiamo in pausa e poi anche i vocali. Allora, parto dall'ultimo. Non c'entra niente, qualche similitudine però la trovo. Comunque Paul ha preso una scelta sbagliata o giusta che sia, ma il rapporto tra lui e la Juve non credo sia partito proprio in pompa magna.
Ha ragione.
Poi, ciao Vincenzo, Ale, sono Federico, in treno per Roma. La situazione Pogba rappresenta com'è la Juventus da almeno 4 anni, cioè indecifrabile. Questa Juve non è la vera Juve, lo dico con enorme sofferenza. Un saluto al grande di Lella. Scrive. Grazie. Appunto Federico. Poi ciao ragazzi, sono Massimiliano da Fiumicino, vorrei per una volta dissentire dal professor Di Lella, che saluto con profonda stima. Zaccaria non era consigliato da Allegri, senza Pogba abbiamo comunque 6 centrocampisti in rosa e giocando a 3 siamo coperti ugualmente fino alla fine.
Ma tu non giochi a 3, quello è il problema, tu hai giocato a 3 una parte a Parigi, poi a Parigi la squadra si è messa in un altro modulo, perché io l'ho in differita, ma l'ho vista io la partita, ho visto quella di Firenze, ho visto quella di Parigi. Attenzione, perché se il trend è quello, hai ragione, non mi ricordo il nome, hai ragione
Massimiliano, senso,
Massimiliano, puoi aver ragione su questo, però la Juve deve giocare sempre con i tre centrocampisti, quindi 3-5-2 oppure 4-3-3, ma finora la Juve ha cambiato modulo, il modulo più utilizzato della Juve in questa stagione, in queste prime partite, è il 4-4-2, signori,
sì,
quindi attenzione, attenzione, e a 2 ancora di più, però se vuoi l'esperienza... Io fino a gennaio, come stava dicendo Vincenzo, lo sottoscrivo. Allora a gennaio, esatto, dico, senti, Pogba adesso si deve operare, Zaccaria resta qua, a gennaio va bene.
Di Lella, andiamo in pausa, però prima ti volevo chiedere una cosa. Che notizie ti arrivano sulla salute della regina? Perché stanno girando
qualcuno
delle notizie.
In realtà,
qualcuno,
insomma,
dice addirittura che insomma sarebbe già...
Alle 3.45 ore italiane già ha salutato tutti, però
sì,
stanno aspettando che arrivano tutti.
Qualcuno...
Guarda, non lo so, io ero in aeroporto poche ore fa a Fiumicino, ho visto lo stregone amico,
sì,
di Pogba.
Te di Lella devi smettere, te di Lella. Io prima o poi ti mando una cuoia, perché ero in diretta a TMV Radio, vedo di Lella che, siccome io ritengo, quando arriva un messaggio di Lella, sempre di aprirlo, perché magari, e poi mi vede, ho trovato lo stregone di Pogba, e quindi di Lella,
sì,
la no, io ti blocco, io molto. Ti blocco, di Lella, io ti blocco, quindi verifica un po', perché siccome tu sei sempre tutto, stanno girando su Twitter, insomma, delle
notizie.
Guarda,
se ne parlava in aeroporto, dico la verità, perché c'era un tabellone dove passava questa notizia, non ho approfondito, sono sincero.
Va bene.
Spero che non gli capiti niente alla grande regina Elisabetta, dai.
Beh, no, insomma, io ho detto, se la voglia la Juve, a quel punto.
Speriamo che superi anche questo.
Altro che stregone.
Andiamo in pausa. Le domande per Andrea, quindi rimaniamo sul tema libero. Però molti già ti chiedono l'impatto dei conti sulla futura gestione della Juventus. Andrea, molti te lo chiede Giuseppe, te lo chiede Federico e te lo chiede Michele. Quindi gli impatti dei conti sulla gestione Juventus. Perché il ragionamento è solo uno, te la faccio molto spicciolo. Con questo buco in bilancio si può esonerare Allegri o no? Ecco, ve l'ho girata come tanto dove volete arrivare. Okay. A tra poco.
Due colori, due voci.
Molto benissimo. Allora, intanto il prof sta al telefono. Non è vero.
E thank you. Ha detto stavi thank parlando you. Con la regina.
Tuchel?
No, con chi stai parlando? Thank you.
No, c'ho una notizia.
Dacci una notizia.
E allora, dovrebbe essere purtroppo ufficiale tra le 19 e le 20 l'annuncio
della morte della regina.
Mai detto di informarmi? Io sono operativo quasi H24.
Ti hai chiamato Boris?
No, ho chiamato un mio amico a Londra, un mio amico molto vicino a delle questioni politiche. E
fa la guardia.
No, molto, molto vicino.
Ah,
insomma,
okay.
mi dice che così è un riporto, ovviamente. Teoricamente dovrebbe essere dato tra le 19 e le 20 di stasera, purtroppo l'annuncio del.
Oramai ci siamo, ragazzi.
Dovrebbe, vedi, voglio.
Sì, perché già praticamente nella corsa a darla per prima. Già sta succedendo di tutto.
No, io non do nessuna corsa.
Sui social lo sai che si accende la corsa.
Serie. L'importante è dare le trattative, le notizie, le cose, le indiscrezioni serie.
Che sta succedendo su questo telefono di Santa Rita?
No, vedi, perché io ho parlato, ma lui, ok.
Va bene. Allora, Andrea, la questione conti della Juve. Cioè, ripeto, ti rigiro sempre il solito ragionamento. Si può esonerare Allegri con questo buco o no? Perché tanto è questo che vogliono sapere gli amici.
Allora, intanto il buco va comunque certificato, perché è una stima di bilancio. Il bilancio è meno 250 e questi meno 250, ripeto, vanno comunque ratificati alla circa la metà di ottobre, tra il 6 e il 13 ottobre, una cosa del genere. Ma sai, dipende, cioè nel senso, la Juventus perché si trova in questa situazione? Si trova in questa situazione perché ha fatto degli investimenti, mi sembra abbastanza evidente, ha fatto l'investimento Ronaldo, poi c'è stato il Covid che purtroppo ha così tagliato le gambe alla società che stava, ripeto, facendo un grande investimento, non parlo del lato tecnico, adesso sto parlando solamente del lato economico, e già in questa campagna acquisti, insomma, la Juventus ha fatto varie operazioni per alleggerire il monte ingaggi, gli ammortamenti, per cui se ci sono margini ad oggi non te lo so dire, io credo che ci siano sempre i margini per trasmettere e per ufficializzare un esonero, nel senso che io faccio un esempio, io società decido di esonerare Allegri e esonerando Allegri magari rinuncio a qualche altro tipo di giocatore o li tolgo da qualche altra parte, insomma, quindi c'è sempre la possibilità di esonerare un allenatore. Voi pensate al Chelsea, no? Al di là che c'ha la nuova proprietà, che ha comprato il club per 3,8 miliardi di euro. Cioè, per andare a prendere Graham Potter, lo trovate sui miei profili, il Chelsea ha pagato, perché l'ho scritto ieri, il Chelsea pagherà 18 milioni e mezzo di euro. Perché in Inghilterra, rispetto all'Italia, in Inghilterra tu puoi allenare oggi una squadra, domani un'altra squadra. Lo puoi fare, in Italia no. Cioè in Italia se viene esonerato fino a fine stagione non puoi allenare in Italia, puoi allenare in tutti gli altri paesi, in Italia no. E quindi vedete che il Chelsea per prendere Potter,
Harry,
Brighton, Graham Potter, 47 anni, allenatore, insomma.
Vabbè, ha pagato 23 milioni, una folla, vabbè, comunque.
No, in realtà ne paga, i 23 milioni non sono corretti, ti spiego brevemente. Perché sono 16 milioni di sterline di clausola di buyout, quindi di risoluzione, di presa, insomma, quindi 16 milioni di sterline sono circa 18 milioni e mezzo. In più devi dare 7-8 milioni a Tuchel come buona uscita, qualora lui trovasse un nuovo incarico.
Comunque Andrea, perdonami, questa è Superlega? Questa è Superlega?
Con me sfondi un portone.
Noi ne parliamo da una vita.
Esattamente. Sì. Io ho sempre raccontato che da quando il governo inglese Boris Johnson
Superlega,
si è imposto per far uscire il giorno dopo l'adesione, diciamo, alla Superlega alle squadre inglesi, c'è stato un fruscio di soldi clamoroso e le squadre inglesi hanno un potere di acquisto che è altro che impari, di più.
È incredibile.
Ma guarda, pensa alle spese che ha fatto lo United, e poi manca ha fatto una bella squadra, però pensa alle spese che ha fatto, senza neanche andare in Champions League.
Secondo me quest'anno potrebbe... Sì, è vero, l'anno scorso sì. Per quanto riguarda sempre, ecco, tornando al discorso di Allegri, ripeto, secondo me c'è sempre margine, però io credo che lo spartiacque di Allegri sia la qualificazione o meno agli ottavi della Champions League, che arriva a inizio di novembre.
Di novembre, sì, sono d'accordo.
Perché
la
squadra... E qui torniamo al bilancio. Se la squadra dovesse raggiungere almeno gli ottavi di finale e la rosa e le potenzialità della Juve le ha, sottolineato, lì prendi dei soldi. Se però non li prendi, io penso che la società due o tre domande se le farà. Poi cosa deciderà?
Allora, facciamo una cosa. Andiamo con un paio di vocali, però prima ridevo perché un amico ha scritto, visto che Dilella sa tutto, mi può dire quando dovrò staccare i caloriferi, i termosifoni?
Guarda, arriva il decreto. Allora, se vuoi proprio questa cosa, arriverà fra poco il decreto. Intanto l'hanno abbassati per le attività commerciali. Arriva il decreto che abbassa per le attività commerciali tra il 19 e il 21, devo leggere il decreto comunque, però c'è già. E dopo devi avere dei vicini, se hai dei vicini, che faranno così, capito?
Comunque, ragazzi, così,
devi cominciare a camminare con le coperte.
Che avviseranno la forza pubblica, che avviseranno che tu c'hai casa riscaldata. Poi voglio capire come fanno, vanno là col termometro, io poi...
Prepariamoci ad un inverno strano, molto freddo. Strano, io non voglio entrare poi nel merito, insomma, beh, lasciamo perdere perché qui si parla di Juventus... Però ci servono tante cose da dire, onestamente, tante cose da dire.
Mamma mia.
Però compratevi un po' di coperte. Io ho letto anche, devo dire, uno su Twitter, un collega che ha scritto, vabbè, ma io quando ero giovane, anni 50, l'ha detto anche te, che problema c'era? Stavo in una casa grande, non c'erano termosifoni, mettevo una coperta in più. Sì, negli anni 50, appunto.
Bravo, esatto. Cioè, 80 anni dopo.
Appunto.
Se torna 80 anni prima.
Appunto.
Cioè,
appunto,
c'è il progresso
appunto.
Che diventa regresso.
Esattamente.
Vabbè,
siccome è uno di quelli che debbano sempre fare fenomeni, no? Come lì.
Pensa con le sanzioni che martellate.
Appunto. Va bene, dai, andiamo con i vocali, parliamo di altro. Perché comunque una copertina in più, ragazzi, ci vorrà, perché insomma sarà un inverno particolare.
Anche due.
Vai.
Ciao, buongiorno da Denis da Pre e Carmen.
Ciao.
Io c'ho sempre
bella.
Una fissa.
Bella. Lì c'è bisogno.
Voglio sapere cosa ne pensa Dilella. Baldassi del Monaco può essere un'opportunità per la Juventus? Sempre forza Juve.
Ciao, vai. Caro.
Ciao, allora.
Baldassi
da tempo sui quini della Juventus.
Costicchia,
il Monaco. Esatto, esattamente. Il Monaco, però. Ad oggi non intende privarsi del giocatore per meno di 45-50 milioni. Quindi è vero che Badiashil è comunque un giovane di prospettiva, però insomma l'investimento è importante. E quindi sai, poi secondo me troppi giovani con Allegri non so quanto possano rendere, almeno da subito, no? Perché Allegri c'ha di solito degli inserimenti graduali sui giovani. Quando la squadra va bene, purtroppo ce l'ha anche quando va male, invece ogni tanto dovrebbe cambiare e per esempio lui ha cambiato contro la Roma perché Miretti l'ha messo dentro pronti via dall'inizio. Questo per esempio a me ha fatto molto piacere, nel senso, dare una chance a un giovane, in questo caso quando le cose non stavano andando benissimo, per me non è sbagliato, però l'investimento sarebbe importante per Badiashile, quindi è un nome che noi dobbiamo sempre tenere in considerazione, però sappiamo anche che è abbastanza complicato, non significa impossibile, perché nel mercato impossibile non c'è niente, però è abbastanza complicato.
Un altro vocale, poi leggo un po' di testuali, anche quello di Mariella.
C'è una domanda curiosa per
una domanda anche per Andrea. Domani presentano intanto Paredes ore 14:30, conferenza stampa di Paredes,
grande acquisto.
che poi
vediamo,
in parte
vediamo, anche secondo me però
in
vediamo.
Parte sentirete perché non si può le conferenze stampa non si possono mandare integrali, no. Poi è chiaro che se non ti ascolta nessuno le puoi anche mandare integrali, tanto non ti ascolta nessuno, quindi ma noi non le mandiamo, lo dico in generale, le conferenze stampa su ordine della Juventus che non si possono mandare integrali, poi se io le mando nel giardino di casa mia mi dice niente nessuno, quindi siccome qualcuno ci chiedeva siccome qualcuno prima chiedeva perché non vanno più integrali, perché non si possono mandare, e poi onestamente mandare 40 minuti di conferenza stampa mi sembra anche eccessivo,
a prescindere. Cosa...
però comunque no, è vietato dal regolamento, esatto. È vietato dal regolamento, quindi per questo non vanno, però domani
ci sono 14, dei diritti, ci sono dei diritti audio, diritti internet
che poi pagheranno, insomma, certo. Chiaramente. Prego.
Quelli che le mandano.
Certo.
Ciao ragazzi, una domanda a voi, sono Alfonso da Bari, al prof. Villella. Cosa ne pensate della cessione di Zaccaria? Io sono, non amo essere una vedova, ma di Zaccaria lo sono.
Anch'io.
Semplicemente perché non abbiamo, anch'io. Non ci hanno dato modo di vedere il potenziale che aveva. E di contro, cosa ne pensate della qualità di Locatelli in campo? Perché io da sempre non l'ho visto, insomma, uno da Juve.
Bella domanda, allora io ti rispondo subito. Anch'io non sono vedova di nessuno, ma Zaccaria l'avrei voluto vedere tanto ancora con la maglia della Juventus. È stata fatta per me una valutazione errata, ma non piaceva all'allenatore e l'hanno mandato via.
Anche il calciatore mi sembrava determinato ad andare via.
Beh, se non giochi, vai via. E Locatelli ha iniziato male. A me piace, penso che sia un giocatore da Juventus, però sono d'accordo con l'amico chiamato il vocale in questo momento male.
Io mi associo, nel senso che Locatelli per adesso non è stato il giocatore che ci aspettavamo potesse essere, però chiudo e passo subito la palla al prof dicendo che invece secondo me l'arrivo di Paredes può liberare da alcuni compiti Locatelli e magari possiamo vederlo nel suo posto ideale. E aggiungo, contro il Paris Saint-Germain si è ironizzato tanto sul cambio Milik-Locatelli, che ci può stare come perplessità quando togli un attaccante e metti centrocampista, però poi chi è che ha avuto le occasioni? Proprio il centrocampista di inserimento, il cursore Locatelli, che tanto Milik a centrocampo stava giocando. Prof?
No, è vero, ma associo anch'io, nel senso, ne abbiamo parlato prima, Zaccaria ultimo nel gerarchia di Allegri, quindi proprio non è che non lo vedeva di più. Zaccaria è stato preso dalla società a lo scorso gennaio, perché era il preferito come rapporto qualità-prezzo. All'allenatore non è mai piaciuto nel ruolo di mediano, cosa che fa in nazionale. Allegri ho sempre visto mezzala, ma come mezzala gli ha sempre preferito altri profili. Rabiot, McKennie, adesso c'era Pogba dall'altro lato, chiaramente, e Locatelli, per cui non lo ha mai fatto giocare, secondo me non l'ha mai fatto esprimere anche nel ruolo che lui può fare, che è quello di mediano. Detto questo, comunque la Juventus lo ha ceduto al Chelsea. Io ripeto, l'unica responsabilità che posso dare nella gestione, lo collego al discorso della gestione di Pogba, dove la Juve non ha responsabilità, ma in quella fase di mercato ce l'ha, e niente, quindi lo ha ceduto, la Juventus ha ceduto Zaccaria al Chelsea. Se il Chelsea dovesse riscattare Zaccaria farà una grande plusvalenza, per cui sai, quando tu non giochi, è vero che il calciatore era determinato, è vero, però quando il calciatore è determinato, perché è l'ultimo nelle gerarchie, magari gioca Miretti, per dire, o entra Miretti anche l'ultimo quarto d'ora 20 minuti e tu non entri mai, o comunque entri poco, per cui...
Andrea, invece ti risulta che la Juventus, che Dennis da Cesenatico, ti risulta che la Juventus e Allegri si possano separare dopo 2 anni in maniera consensuale?
Allora, questa domanda mi è stata già fatta da voi amici negli scorsi mesi. Allora, solitamente quando ci sono dei contratti si mettono delle clausole di uscita di solito al secondo anno. Detto che, come spiegavo prima, è sempre possibile poi esonerare un allenatore, quindi interrompere in maniera unilaterale il contratto, ci sono chiaramente delle penali, o comunque o al massimo risolverlo in maniera consensuale. Però sì, nel senso, aspetta, sì, vuol dire che io non l'ho visto il contratto, e se l'avessi visto non ve lo potrei dire, però solitamente nei contratti pluriennali lunghi degli allenatori sono previste delle clausole,
ecco, di infatti, quindi questa può essere una chiave di lettura. Poi
però
invece...
non è detto che ci siano, però sono previste.
Prima di un altro vocale, commentalo,
sono previste al secondo anno, perdonami,
al secondo anno. Oh, Mariella ci dice che un tifoso ha fatto i conti e ha calcolato che le perdite nel lungo periodo sarebbero ben maggiori se tenessimo Allegri invece all'esonero. Allora, noi siamo contenti che il tifoso ha fatto
conti.
I conti, quindi il tifoso ha fatto i conti. Ti risulta sta cosa che sarebbero maggiori? Beh, può darsi, può
essere. Dipende. Cioè, no, aspetta, però ci manca un parametro. Ce ne mancano diversi, cioè parte chi è sto tifoso, uno
senso, no, sarà un commercialista,
no, magari, ma... sui social magari sarà
sui social.
No, scusate, non è per prendere in giro,
no.
Cioè, che ne so, il sottoscritto dice una cosa, Vincenzo ne dice un'altra, Alessandro, noi diamo nome e cognome, un tifoso è generico, comunque vabbè, a parte cioè, ma non era una presa in giro, era
no, ma se no non avrei letto il messaggio.
Il discorso ci manca un altro parametro. E come facciamo a sapere che le perdite sono maggiori? Faccio un esempio, perché questa persona
come lo parametri,
ha identificato certo. I conti, ha detto, cioè, secondo lui la proiezione che lui ha magari è che la Juve non raggiungerà mai gli ottavi di
finale. È quello, quello.
Ma così vale tutto.
Certo.
Allora facciamo al contrario. Se la Juventus, tocchiamo tutti ferro io per primo, se la Juventus vincesse la Champions League...
Appunto,
Allora sarebbero superiori, è vero che devi dare dei premi, chiaramente, però io credo che gli introiti sarebbero superiori, no?
Quindi ma infatti, Andrea,
mancano dei passaggi.
Il problema è questo, magari questo amico ha fatto sicuramente dei conti, li ha fatti anche bene, ma li ha fatti ipotizzando la cosa peggiore. È evidente che se la Juve esce per 3 anni di fila ai gironi, perde. Ma allora si potrebbe dire, la Juve vince per 3 anni di fila la Champions e aumenta il fatturato. Esatto. Ragazzi, così siamo buoni tutti. Sentiamo un paio di vocali.
Ciao, sono sempre Eugenio dall'Inghilterra. Sempre con Di Lella. Allora, gli avete chiesto, ma con la situazione economica esistente si può esonerare Allegri? E lui, dopo un giro di elucubrazioni, non ha dato la risposta, ma ha terminato. E se è così, la Juventus dovrà fare delle domande, dovrà fare delle riflessioni. E la risposta?
Ma mi sembra che ti ha risposto, Eugenio.
Allora, guarda, perdonami.
Forse non ha capito perché sta seguendo la regina, quindi magari la risposta l'hai data.
Forse non sono stato chiaro. Allora, nella situazione attuale, per me, qualsiasi situazione, è sempre possibile esonerare un allenatore. È chiaro che il costo che tu avresti, che noi non sappiamo di quant'è, attenzione, noi non sappiamo di quant'è, facciamo un esempio, e tocchiamo sempre tutti i ferri. La Juventus non si qualifica per gli ottavi di finale della Champions League, la società si arrabbia, in dirigenza succede un macello e Allegri va via. È chiaro che tu gli devi dare una buona uscita, gli devi pagare il contratto, bisogna vedere cosa c'è scritto nel contratto. E la domanda, se la domanda è possibile? La risposta è sì, è possibile. Anche se è un salasso economico, risposta
sì, certo.
È possibile. È chiaro che se io pago, facciamo un esempio, Allegri gli devo dare 40 milioni di euro, è chiaro che io ho 40 milioni in meno per magari gli altri ingaggi, ho 40 milioni, magari ho 10, 15 milioni di euro in meno per le acquisizioni dei giocatori. Magari posso riscattare un giocatore perché ho il diritto di riscatto, non lo posso riscattare perché ho dato la buona uscita a Allegri. Quindi questa è la risposta e spero di essere stato abbastanza chiaro.
Altro vocale, poi dai. Ti chiedono anche di Perin, è interessante.
Ha scavalcato le gerarchie.
Per me Perin è titolare.
Sì, lo so.
Poi... Chesney, con tutto rispetto, è un buon portiere e nulla più. Per me, cioè, io non immagino vedere la Juve che va in finale di Champions, finale con Szczęsny in porta. Ma
beh, anche Perin sta facendo una grande
stagione. Ma io anche come personalità di come guida la difesa.
Vero, è vero. Perin sta facendo una grandissima stagione.
Però non è scarso Szczęsny.
No, è Perin che è bravo.
A me personalmente, io ecco, la domanda che vi faccio sempre è questa, la faccio a tutti gli amici che quando mi si chiede questo. Mi catalogate Szczęsny? È tra i primi 10 portieri d'Europa?
No.
Tra i primi 20?
Forse.
Però allora me devi dire gli altri 19.
Beh, forse dai, non ci arrivi. Tra i primi 20, sì, dai, sì? Tra i primi 10 no, vabbè. Ma tra i primi 20 sì.
In nazionale non gioca però, nemmeno Perin, però nemmeno Szczęsny. Szczęsny è più esperto, eh?
Szczęsny c'ha nazionale più italiana, c'è Donnarumma che ha 22 anni.
Non gioca titolare nazionale Szczęsny, però.
No, c'è Fabianski, no? Che gioca titolare.
Si alternano. Però voglio dire, questa non è, cioè, non è che tu dici, oh, nel Brasile dice un giochi, tu non giochi
in Polonia. Tanto Michele D'Ancona anche condivido il messaggio che hai mandato, mi ha scritto di non leggere, non leggo, ma condivido assolutamente. Vai, sentiamo un altro.
Però così ce lasci la mano.
No, no, dai.
Sui conti, dai. Sui conti.
Ciao ragazzi, una domanda a voi, sono Alfonso da Bari, al prof di Letti.
Ciao Alfonso.
Quindi non cosa sei... ne pensate dalla cessione di Zaccaria?
Ah no, sono... questo è passato.
Ah no, questo è passato, sì, sì, sì. È colpa di Rossi, vedi, a 0,
oh, grande 40... Federico,
a 0, guarda, con degli occhi a cuoricino tutto il tempo e quindi si perde i messaggi.
All'amico 0-41 finale, dico, è colpa di Rossi che fa il fenomeno, è colpa di Rossi, dai la colpa a Rossi. Poi comunque, no, se un giorno vuoi venire qua alla radio, noi ti ospitiamo e ti facciamo vedere in diretta le cose.
Tutti i messaggi.
Facciamo così, 0-41 finale, che hai mandato questo messaggio simpatico. Allora, visto come abbiamo fatto ieri, no, con l'amico che abbiamo chiamato, poi non ti firmi nemmeno. Guarda.
Avete chiamato una persona?
Sì. Sì. Alle 18.56, 0.41 finale, fai una cosa, vieni qua, ti offriamo un caffè, no, glielo offro io e gli facciamo vedere live le cose che lui dice, perché noi abbiamo i fatti, 0.41 finale, non le parole, quindi vieni qua, sei ospite nostro, se sei a Roma ovviamente, ci scrivi in privato come hai fatto prima, ti diamo l'indirizzo e vieni qua e poi ritorni dal tuo amichetto e glielo fai vedere, prego. O dalla tua amichetta, cioè torni a casa dai tuoi amici. Vai, però devi venire qua.
Ciao Peppe, da sera, una domanda per Di Lella. Secondo Peppe, lui alla Juve non manca 1-2 giocatori alla Douglas Costa, per come gioca Allegri, che dal 60esimo in poi chi ha i cambi vince. Questo è, non avendo un Leão e un Hernandez, tu la devi vincere con i cambi. Paradossalmente credo sarebbe servito più un Boga dell'Atalanta, anzi quello del Sassuolo, diciamo, che un Kostic, perché nessuno salta l'uomo senza Di Maria e Chiesa.
Questo è vero. Intanto, guarda, no, velocemente c'è Andrea da Roma che giustamente dice: cosa vi dicevo io per Inne Szczesny? È vero, Andrea da Roma, che tra l'altro, se non sbaglio, è anche uno portiere, che ha fatto forse il portiere, esatto, sì, ce l'ha sempre detto. E tante volte siamo confrontati su Andrea. Bravo, sì, sì. Bravo, guarda, per me Szczesny rimane sempre un ottimo portiere. Però ha visto Andrea subito, tac, dici, io ve lo dico da tempo, hai ragione, hai fatto bene a sottolinearlo.
Io penso all'ingaggio di Szczesny e vorrei arrabbiarmi con l'amico di Lella.
Non puoi arrabbiarti.
Perché dici che non è colpa sua.
No, non è che non è colpa sua. Allora, degli errori, se tu parli alla vecchia gestione, gli errori sono stati fatti, mi sembra evidente. Però era un altro calcio,
Era pre-Covid, certo.
E post-Covid. Voi guardate il Barcellona, ma guardate lo stesso Real Madrid... La Madrid non è riuscito a ingaggiare Mbappé, perché lì gli hanno offerto 100 milioni e passa.
Vabbè, gli hanno dato anche la Torre Eiffel.
Sì, però capisci che è il discorso della Premier League che oggi fa man bassa e tu non ci puoi arrivare oggi.
Una volta
si usavano le plusvalenze per stare agganciati, esatto, al Bayern Monaco, al Real, al Barcellona. Adesso il trend è cambiato, complice anche la pandemia. Però vedi che poi la Juve e le plusvalenze, anche in maniera minore, però l'ha fatto uguale, perché De Ligt stavo ceduto, cessione che è convenuta anche
Zaccaria
alla Juve.
Zaccaria stessa.
Esattamente, Zaccaria se verrà riscattato.
Già adesso hai preso 3 milioni per il prestito, l'hai pagato 5, tutto sommato.
Sì, 3 o 4 milioni, una cosa del genere. Per rispondere all'amico, gli esterni che saltano l'uomo, l'hai detto tu, ci sono Di Maria e Chiesa. In realtà, secondo me, a questa squadra qua manca un alter ego di Dybala. L'ho detto anche su bianconeronews.it, sezione del mercato di Lella, manca un alter ego di Dybala, perché una tipologia di attaccante così la Juve non ce l'ha.
Altro vocale, poi andiamo a chiudere. Ve lo diciamo, lo possiamo dire in diretta, dopo partono le repliche, perché per un problema non ci sarà terzo tempo, è un problema tecnico.
Pensavo perché tu dovessi andare a Livorno. Ci va a Livorno?
Ci va, guarda, parto, è già pronto, parto guarda domani, la maglia,
parto domani.
Guarda la maglia
aspetta, derby prevista a che ora?
Ore 21 di sabato.
In atteggiamento antisommosso.
Ma non è vero.
Lui prende il taspo proprio.
Sabato, tanto
non torna.
Non ci sarò domani. Non ci sarò domani, ci sarà soltanto Vincenzo. Ma è come se ci fossi anch'io, sempre, perché quando non c'è Vincenzo,
e viceversa,
siamo assolutamente intercambiabili. E poi torno domenica sera. Forse, prego.
Ciao Ale, ciao Vincenzo, ciao Andrea.
Ciao.
Allegri funzionò bene il primo anno perché entrò in punta di piedi e si mise a disposizione del gruppo. Poi pian piano apportò le sue migliorie a un impianto di gioco già collaudato e giocatori allenati benissimo nella testa e nelle gambe. Al suo ritorno Allegri fece il totale opposto. Vi faccio un esempio velocissimo. Quando Ancelotti arrivò al Madrid, cosa disse su Ronaldo? Non sarò di certo io a cambiare la posizione finché mi segna 50 gol all'anno. Adesso capisco che Chiesa non è Ronaldo, ma perché non hai fatto la stessa cosa con Federico Chiesa? Miglior giocatore dell'annata precedente, fresco campione d'Europa, il giocatore più importante che avevamo, perché Ronaldo comunque è il suo punto di partenza.
Andrea, qui che Allegri risposta, tanto
poi ci salutiamo. Come lo vede... No, ma io sono molto d'accordo con questo messaggio qua. Bisogna vedere come lo vede, come Allegri vede Chiesa. E ti dico che secondo me Chiesa, che per me, non solo per me, è un devastante esterno d'attacco destro, prima dell'infortunio, poi vedremo e speriamo sempre che torni quello di prima. Secondo me Allegri lo vede più seconda punta, guarda, ti dico.
Dici?
Va bene. Ora chiudo con una cosa, perché un amico ci ha scritto, anzi in realtà due ragazzi, sono disperato perché non riesco a trovare l'albergo per il raduno. Amici, noi non sappiamo che fare, nel senso, cercate Roma, zona Roma Eur,
contattate il sindaco, magari
però
vi dà una mano.
Vi dà una mano il sindaco, onestamente non sappiamo.
Al volo proprio facciamo una cosa al volo.
Ci sono Roma Eur lì, insomma, sì, ce ne sono,
allora, ce ne sono tanti, c'è anche lo...
Non facciamo pubblicità, ce ne sono tanti, un sacco di alberghi
lì a vedere Roma Eur, magari vicino alle metro, Eur Fermi, Eur Palasport, così vi girate anche Roma che stanno
bravo.
Ho capito dove li stai mandando, dietro al centro commerciale.
No, io non li conosco, però voglio dire, uno che viene di venerdì e magari vuole stare il sabato così, o viene di giovedì e vuoi girare un po' a Roma, io vicino alle metro ci andrei, anche se...
Ciao Di Lella!
Ciao,
ciao, grazie. Santana, ci vediamo domenica.
Vincenzo Maranggio, domenica sera.
Noi ci vediamo
sera,
domani,
sì,
invece,
domani 17-19. Ciao.
Hai spandato.
Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.